Iniziamo la seduta di questa sera. Prego, segretario, per l'appello. Grazie.
Buonasera a tutti. Angeli William. Ascar Wajin.
Presente.
Bresciani.
Presente, buonasera.
Catalano Domenico. È presente. C'è Lucchi Cinzia. È presente. C'è Min Claudio.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo assente. Costali Nicole.
Presenta.
Dottor Luca assente giustificato. Dardani Giovanni.
Presente.
De Gasperi Fabio.
Presente.
Dorigotti Michele assente giustificato. Fait Carlo. Assente. Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miriam. È presente. Gamberoni Davide. È assente. Gelmini Annalisa.
Presente.
Luis Giampiero. È assente. Martinelli Francesco assente giustificata. Mattazzoni Irene. Presente. Minucci Andrea.
Presente.
Giorandi Arianna.
Presente.
Mirandola Giulia.
Presente, buonasera.
Mollicci Fation, assente. Pozza Fabiola, assente giustificata. Pozza Ruggero. Presente. Robo Giulia, momentaneamente assente. Vaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea. È presente. Zenatti Marco. Presente.
Ok, siamo i 22, quindi apriamo i lavori, iniziamo con le interrogazioni. Consigliere Catalano, la prima e anche la seconda interrogazione sono le sue. La prima, superamento del campo nomadi presente sul territorio comunale, e anticipo già, ha chiesto l'unificazione, la presentazione delle due, quindi per me nulla osta, visto che va a rispondere sempre l'assessora Miorandi. L'altra è l'utenza, il tendone presso il campo nomadi. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Faccio un piccolo riepilogo per capire bene in che contesto ci stiamo muovendo. Dopo la delibera di giunta del 19/11/2024, che prevedeva lo stanziamento di 85.000 euro annui destinati all'affidamento del servizio, volto alla realizzazione di interventi per favorire l'integrazione della popolazione sinta, ho ritenuto opportuno recarmi personalmente presso il campo nomadi di Rovereto per comprendere meglio la situazione e confrontarmi con i residenti. Con grande sorpresa constatavo che una parte dell'area risultava devastata, roulotte distrutte e una delle due famiglie assente. In data 25/11/2024 presentavo immediatamente un'interrogazione e grazie al continuo monitoraggio della situazione emerso che nel sito si erano verificati scontri tra due gruppi. Tali episodi sono poi proseguiti anche nelle vie della città, dando luogo a denunce e perquisizioni che hanno interessato la zona. Un articolo di stampa del 17 ottobre 2025 riferiva che il conflitto tra le due famiglie si era concluso con 6 patteggiamenti. Gli imputati, tra loro imparentati e legati anche alla pasta offesa, erano accusati di minaccia, denuncia privata e lesioni. Tra gli episodi contestati figurava anche un fatto avvenuto il 10 febbraio 2025 davanti alla caserma dei Carabinieri. Un uomo sarebbe stato investito con un'auto, seguito da un tentativo di aggressione con una mazza da baseball. Gli episodi tra le due famiglie comprendono minacce di morte, altri persecutori, inseguimenti in città, aggressioni verbali e fisiche, con l'obiettivo di allontanare i membri della famiglia rivale dall'area della mira. Una situazione estremamente grave, culminata con i 6 patteggiamenti. A questo punto sorge spontanea una domanda: che cosa c'entra tutto ciò con l'idea di Rovereto città della pace? È accettabile che prevalga la logica del più forte per di più a carico dei contribuenti? Sono convinta che senza il mio sopralluogo queste criticità sarebbero rimaste nell'ombra, con il rischio di essere sottovalutate e ignorate. Chi era a conoscenza della situazione avrebbe dovuto convocare immediatamente la commissione competente, informarla dei fatti e valutare le azioni da intraprendere, anche alla luce del regolamento vigente nell'area di sosta Sinti. Sarebbe stata necessaria maggiore determinazione e una revisione tempestiva delle politiche di integrazione adottate. Quando circa 40 anni fa venne istituita l'area di sosta Pedicinti in località Marco di Rovereto, in Italia erano già diffuse esperienze urbanistiche analoghe che avevano portato alla creazione di veri e propri quartieri ghetto. In questi spazi venivano concentrate persone in difficoltà economica e sociale, con l'obiettivo implicito di separarle dal resto della città. Esempi simili si riscontrano in diverse realtà urbane italiane. Fin dall'inizio tali aree hanno mostrato criticità sociali, relazionali e ambientali, evidenziate anche dalla presenza di rifiuti abbandonati e carcasse di veicoli. Questo degrado non rappresentava soltanto inciviltà, ma anche una forma di protesta verso un sistema che non offriva reali prospettive di futuro, relegando queste comunità in condizioni di marginalità. In alcuni casi le istituzioni non avevano nemmeno previsto servizi essenziali come quello dell'installazione dei contatori per le utenze, contribuendo ad alimentare un senso diffuso di esclusione che ancora oggi caratterizza molte di queste realtà. Paradossalmente lo stesso sistema che ha generato tali criticità ne ha poi tratto un ritorno economico, dando vita a un vero e proprio business degli interventi sociali, spesso gestito dagli stessi soggetti che avevano contribuito a creare il problema. Nel caso specifico si parla di integrazione della comunità Sinti, ma in realtà si sono spesso finanziati percorsi di omologazione, che è cosa ben diversa. L'omologazione implica la rinuncia alla propria identità per conformarsi a un modello dominante. Non è un caso che i sistemi politici reagiscono con rigidità verso le comunità che non si adeguano, percependole come una minaccia. Una società è realmente resiliente quando favorisce la convivenza tra culture diverse, non quando impone uniformità. L'integrazione dovrebbe significare conoscenza reciproca, comprendere chi sono queste persone, la loro storia e il loro patrimonio culturale, anziché cercare di trasformarle in copie della maggioranza. È dall'incontro tra differenze, nel rispetto della dignità della persona, che nascono comunità più forti ed equilibrate. Ritengo che l'amministrazione si stia orientando verso la chiusura dell'area di sosta in questione, una decisione che considero necessaria e non più rinviabile. Mi auguro che questa vicenda possa rappresentare un insegnamento per il futuro, guidando le politiche sociali verso i principi di uguaglianza e rispetto reciproco, unica strada per prevenire conflitti e fenomeni di esclusione. Grazie Presidente, non sono soddisfatto delle risposte che mi sono state date. Grazie di tutto.
In questo le risposte sono di entrambe. Ok. Grazie a lei, consigliere. Allora, le altre, non mi risulta che abbiano avuto risposta ancora sempre la sua, consigliere Catalano, sull'azienda Bonfiglioli. Consigliere Chemotti, non lo vedo più. E neanche quella banca. Sì, ho guardato le cartelline, quindi le risposte delle altre rimangono ora tre interrogazioni. Il Catalano, azienda Bonfiglioli, Chemotti, bando per il call center Bormiti Energia e Catalano, capitale italiana arte contemporanea. Prego.
L'ordine dei lavori, scusa, ma la mia è la risposta orale.
Ragione però, cioè, dovremmo capire, perché mi dicono che la sindaca in questo momento sta terminando una riunione, quindi veda lei, consigliere, se andiamo a chiedere o se la vogliamo dirottare sul prossimo consiglio del 28.
Io ho esplicitamente chiesto la risposta orale perché volevo poterne parlare in aula questa sera. Faccio anche presente che, al di là dell'assenza della sindaca, che immagino sia impegnata perché altrimenti sarebbe qua, ancora una volta siamo qua a garantire il numero legale, ok? Cioè, io con tutta la buona volontà posso capire una volta, posso capire due, qua ormai è la prassi, noi iniziamo i lavori, mancano tanti componenti dell'aula, forse troppi, lo so che non è colpa sua, però io in questo momento mi piacerà poter sospendere in attesa che arrivi la sindaca per poter parlare con lei della mia interrogazione. Grazie.
Allora, lei ha ragione, in questo momento i numeri sono questi di là, so che c'è una riunione in corso dove c'è la sindaca, poi se possiamo dare giustificazione all'ultima ora al consigliere Dorigotti, speriamo, non c'è un preavviso di cosa rischia di capitare fra un po', è bloccato in un aeroporto con un volo che è stato cancellato. Quindi se lei vuole la trattazione questa sera, sospendo, vado e chiedo i tempi per cui la sindaca eventualmente può essere in aula. Assessore Fait entra alle 19:29. Prego consiglieri. Allora, 19.40 riprendiamo i lavori, è entrata la sindaca, 19.29 ho già detto c'era entrato anche l'assessore Fait, ho visto qualche altro consigliere, ma in questo momento riprendiamo i lavori con, grazie alla precisazione, mi era sfuggito, consigliere Chemotti, della risposta, richiesta di presentazione con risposta orale alla sua interrogazione sul bando call center Dolomiti Energia. Prego.
Grazie, mi raccomando la sindaca, le chiedo scusa se l'ho disturbato in qualche altra riunione, ma essendo tutto programmato, anche l'appuntamento di stasera nella mia testa era previsto questa trattazione di questa interrogazione, quindi ci tenevo a poterla discutere con lei questa sera. Allora, oggetto, bando per il call center di Dolomiti Energia, tema che è già stato affrontato in quest'aula, ma c'è stata una novità nell'ultimo periodo che mi ha portato a interrogarla. Leggo. Come noto, come già stato fatto in aula consigliare, Dolomiti Energia ha bandito una gara per il call center che ha scatenato proteste politiche e sindacali perché, pur essendo assolutamente legittima e formalmente corretta, costruirebbe un sistema che può portare ad un abbassamento dei salari, all'aumento della precarietà, all'indebolimento delle garanzie occupazionali ed un possibile affidamento a soggetti controversi. Su tutto pesa la seguente accusa politica e sindacale: Dolomiti Energia è una società a controllo pubblico che fa utili, ma esternalizza servizi riducendo diritti e salari. La questione è tornata oggetto di dibattito anche per la presa di posizione del Partito Democratico Provinciale, che chiede formalmente di annullare il bando e valutare l'internalizzazione o di provvedere a bandire una nuova gara più garantista. Ciò premesso, si chiede se la sindaca, in coerenza con la posizione assunta dal Partito Democratico, partito di appartenenza, ritenga di avanzare richiesta formale di annullamento del bando a nome del Comune di Rovereto, che sappiamo essere socio di Dolomiti Energia, secondo socio, oppure si ritenga magari utile coinvolgere l'intero Consiglio Comunale per addivenire alla definizione di un atto amministrativo che possa rendere la richiesta il più condivisa possibile. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, sindaca, a lei.
Bene, grazie Presidente, grazie consigliere Chemotti per l'opportunità di portare all'attenzione dell'Aula questa interrogazione. I fatti, come ha detto lei, sono noti e di questa questione abbiamo già dibattuto in Aula. In realtà poi successivamente al confronto anche sindacale che c'è stato, e in particolar modo alla posizione della FIOM Michele Guarda, la questione è proseguita con l'aggiudicazione dell'appalto a questa società pugliese di Barletta, se ricordo bene, che si è aggiudicata effettivamente l'appalto, su cui ci sono state esternalizzazioni anche sulla stampa da questo punto di vista. Non entrando nel merito della legittimità, perché evidentemente la legittimità è tale non solo nella procedura, ma anche aggiudicazione dei soggetti poi che evidentemente avranno avuto i requisiti, perché su questo io non entro nel merito perché non sta a me farlo. La questione rispetto alla diatriba sindacale era comunque in ogni caso corretta in questi termini, cioè c'era una preoccupazione rispetto ai due appalti di non opportunità che ad un certo punto le lavoratrici, in particolar modo che sono venute anche qui in aula, potessero in una situazione legata al lavoro di tipo anche fragile, che è quello dei call center, perdere il posto di lavoro, se vi ricordate, e in qualche modo rimanere fuori dal mercato della condizione di questa opportunità lavorativa. fu proposta una trattativa da Dolomiti dicendo succedesse questo, cioè un numero di lavoratrici non fosse più necessario perché arriva l'intelligenza artificiale o succede che viene automatizzato qualcosa e situazioni di questo tipo, l'azienda propone di assumere le lavoratrici internamente all'azienda per comunque salvaguardare questi posti di lavoro, posizione che successivamente al Consiglio Comunale ho assunto anch'io nel confronto avuto direttamente con la Fiamma, perché la questione riguardava principalmente la tutela delle lavoratrici in causa. Questa trattativa però con l'azienda Dolomiti è andata vana, cioè non è stata accettata dal sindacato, perché principe c'era la riflessione sul contratto da un punto di vista, se ricordate bene, contratto che aveva a che fare con l'opportunità che fosse un contratto legato alle telecomunicazioni piuttosto che al metalmeccanico, come invece come telecomunicazioni per il resto d'Italia, diciamo così, metalmeccanico per come tradizione trentina. Adesso mi esprimerò probabilmente neanche così correttamente perché domino la materia fino ad un certo punto, però questa è stata la questione abbastanza principe, cioè la preoccupazione anche corretta, io sono convinta che il sindacato faccia chiaramente, legittimamente il proprio percorso professionale nella tutela anche della contrattualistica, c'era questa preoccupazione che poi in qualche modo venisse meno il contratto corretto, così previsto, come considerato come migliorativo rispetto al trattamento delle lavoratrici. Tuttavia, come sono espressa nel confronto con Guarda, la mia preoccupazione più che chiaramente sul principio sindacale era ed è e rimane rispetto alla opportunità che queste lavoratrici non si trovano in una fase magari successiva in cui venisse meno l'opportunità di avere quei numeri nel call center, credo che questo ho ribadito il fatto che fosse importante accettare un confronto con l'azienda e venire ad un accordo rispetto a questo tema, cosa su cui sono formalmente convinta anche adesso che possa essere richiamato in campo, perché il tema si è riproposto con l'aggiudicazione della società pugliese. Credo che ci sia attualmente sia in corso una trattativa ulteriore con i sindacati, anche allargata stavolta non solo con la FIOM, da quello che è in mia conoscenza, che la questione si stia dirimendo. Credo che una proposta anche rispetto ad una soluzione interna all'azienda proprio del servizio call center di queste lavoratrici venga proposta, un'internalità proprio del servizio, tuttavia bisogna capire come la trattativa andrà a buon fine e come sarà. Io all'oggi non ho notizie definitive di quello che succederà, quindi sto anche aspettando di quello che sarà l'esito del confronto sindacale. Rimane fermo il mio ragionamento, quello iniziale, quello proposto anche a Guarda, ossia la necessità comunque, al di là, io comprendo, come ho detto, le ragioni del principio diciamo rispetto al salvaguardare un contratto rispetto a un altro, ma nella fattispecie guardo alle persone in questa fase e quindi ritengo che con l'azienda vada trovato anche un accordo per mettere in salvaguardia gli eventuali posti di lavoro. Questa è la mia posizione all'oggi. È vero che il Comune di Trento ha fatto un atto di indirizzo su questa cosa precedentemente, ancora noi non l'abbiamo fatto, abbiamo avuto questo confronto molto breve in aula grazie all'interrogazione del consigliere Farinacci. Il confronto non è ancora a termine, nel senso che vedremo adesso che cosa succederà. Queste sono le notizie in mio possesso, quindi volentieri le ho poste a risposta, probabilmente non del tutto esaustiva rispetto a quello che lei mi ha chiesto. Ogni atto che riteniamo di fare, insomma, può essere naturalmente anche accettato. La questione, a mio avviso, che più che entrare nel dibattito ovviamente sindacale perché è contrattualistico, quello che io penso è che una riflessione rispetto al tema delle lavoratrici, questo rimane dal mio punto di vista sempre opportuno.
Grazie Sindaca, consigliere Chemozzi, a lei 5 minuti.
Grazie, innanzitutto ringrazio la Sindaca per averci aggiornato, perché è sempre importante avere il quadro della situazione, onde evitare anche speculazioni varie rispetto a quello che sta succedendo. Mi trova evidentemente soddisfatto quando lei dice che il tema in questo momento è la tutela di questi posti di lavoro, perché effettivamente stiamo parlando di lavoratrici, nella fattispecie, che sono preoccupate, una preoccupazione dal mio punto di vista legittima e che ci si deve muovere affinché trovi una soluzione a loro favore. Quindi le chiedo di perseguire in questa sua posizione in maniera forte. E sono un po' meno soddisfatto, cioè non sono soddisfatto della posizione politica, mi spiego, cioè c'è il tema delle lavoratrici, ma c'è un tema più alto, cioè il tema più alto dal mio punto di vista è quello di una società partecipata a controllo pubblico, autonomia di energia, che fa utili. Se noi il Consiglio Comunale, io ho detto, possiamo, e l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo sempre riconosciuto, possiamo fare investimenti grazie ai dividendi di autonomia di energia. Un onore, ma anche un onere, cioè noi dobbiamo essere responsabili di questi soldi che andiamo a far cadere sulle attività dell'amministrazione comunale per mandare avanti la nostra città. Quindi è un bene, anche un vanto per noi poter essere parte socio, secondo socio di DIE. Ma proprio per questo vorremmo che politicamente DIE si differenziasse rispetto a quelle che sono una logica di mercato di esternalismo, barletta. Io non sono assolutamente con la ditta aggiudicante, anzi auguro il miglior lavoro possibile, evidentemente, non è che ce l'ho con qualcuno, però c'è una salvaguardia di un sistema trentino che politicamente mi piacerebbe presidiare di più, un sistema che cura il territorio, vuol dire anche, insomma, ho dei dividendi, magari decido che quei dividendi li investo sul mio personale, andare a esternalizzare, perché? Cioè a me piacerebbe che il sistema trentino tornasse, quindi l'energia, ma quindi anche la politica stessa tornasse a dare forza a un modo di approcciare queste dinamiche, diverso, proprio diverso. Poi capisco che non è facile, capisco che il sistema economico occidentale è un sistema, ai noi, molto aggressivo. Devo anche dire che rispetto a quello che è stata l'Italia, rispetto a quello che è stato il Trentino, ormai viviamo in un sistema un po' troppo liberista, dove vige la legge del più forte, dove i piccoli devono tirare a campare, dove te la dati sul mercato e il mercato la vince. Insomma, se la politica non riesce a prendere posizione da questo punto di vista, ecco, qua dico una cosa assolutamente anti-europeista, nel senso che dal mio punto di vista l'Unione Europea, parlo dal punto di vista politico sempre, non ha tutelato un sistema virtuoso che ha fatto ricca da tutti i punti di vista la nostra terra trentina, ma non solo, l'Italia stessa. Siamo finiti nel grande mercato globalizzato, libero, mondiale, internazionale, dove chiunque può arrivare e sconfiggersi, e questo va chiaramente a discapito della tutela nostra. Poi è chiaro, diciamo, ma io almeno per fortuna risparmio un po' in bolletta. Non è vero, non è vero. Se domani ti parlo, faccio una parentesi sulla gestione dell'acqua, Novaretti hanno installato i nuovi contatori, giusto per farci capire, cioè, finisco, hanno installato i nuovi contatori. Chiaramente è un costo per l'azienda che deve rientrare di un investimento fatto, quindi hanno anticipato un incremento di bolletta sull'acqua per chiaramente andare a diluire questo intervento che ha fatto. I nuovi contatori sono più precisi, secondo voi sono più precisi e contano un consumo minore o maggiore? Contano un consumo maggiore. Quindi non solo dobbiamo un po' pagare di più perché è stato fatto questo investimento, ma quei nuovi contatori ci fanno pagare un po' di più. Risultato, di E guadagnato ancora di più. Cioè alla fine è la classica lotta tra i poveri, per cui Gromit Energia alla fine fa quello che fanno le grandi aziende. Ecco, quindi io vorrei veramente che si potesse come secondo comune come secondo sforzo di economia energia a prendere posizione politica, premessa la prima parte che ho detto, tuteliamo queste lavoratrici allo stato attuale dell'arte, ma in linea di principio dovremmo essere più incisivi per cambiare e non essere schiavi di logiche di mercato. Grazie.
A lei, consigliere. Quindi abbiamo finito la parte di interrogazioni, apriamo quella delle delibere. Nel frattempo alle 19.43 è entrato anche il consigliere Lui, quindi siamo 25. Gli scrutatori li nominiamo subito, il consigliere Francesconi e il consigliere Catalano. A questo punto, assessore, nonché vice sindaco Mignucchi, la prima delibera, convenzione urbanistica per il trasferimento di 45 metri quadrati di crediti edilizi, zona residenziale, tessuto saturo, centro formazione, eccetera, eccetera, non dico che la lega tutta, prego, vice sindaco, se vuole presentare la delibera, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, si tratta, come ormai abitudine o consuetudine almeno di questa aula, di discutere, di verificare una norma urbanistica che, come già volte detto, insomma, come detto non mi dilungherò, è all'interno del nostro piano regolatore, uno strumento urbanistico che è all'interno del nostro piano regolatore e che di fatto consente di incrementare la capacità edificatoria di aree, di alcune aree già edificate all'interno del tessuto urbano della città attraverso la tutela dei crediti edilizi. Questa norma poi ci spiegherà meglio l'architetto Fadanelli, che approfitto di presentare all'Aula, nuovo capo ufficio, nuovo ormai è già dalla fine dell'estate scorsa, che è con noi all'ufficio tecnico comunale. L'architetto Fadanelli viene con un'esperienza in altri comuni, in particolare nelle discipline urbanistiche e dell'edilizia privata. E quindi ci tenevo che ci fosse l'occasione di presentarlo all'Aula e lo ringrazio per il lavoro che sta portando avanti presso gli uffici tecnici. Tornando all'oggetto della delibera, come detto, prima di passare appunto la parola all'architetto Fadanelli per spiegare l'oggetto appunto della delibera e nel caso specifico di che cosa si tratta questo atterraggio di crediti edilizi, dico sostanzialmente due cose. Abbiamo visto in questi anni come appunto lo strumento del credito edilizio si applica e trova applicazione in contesti di rigenerazione urbana, in piccoli contesti di ampliamento di edifici esistenti, è strumento che in qualche modo agevola chi ha intenzione di effettuare interventi appunto sui fabbricati esistenti. Quello che non dobbiamo ricordare è l'origine di questo strumento, no? Uno strumento che è previsto dalla legge provinciale di governo del territorio, uno strumento che consente in qualche modo di, io uso questo termine con la consapevolezza di quello che sto dicendo, di correggere alcune scelte pianificatorie avvenute in passato, non solo nel Comune di Rovereto, ma in altre, dove per ragioni diverse di carattere paesaggistico piuttosto che di carattere di sicurezza del territorio, legate appunto ai rischi geologici, idrogeologici, che magari negli anni poi sono diventati più stringenti all'interno dei territori della provincia autonoma del Trento, ci consente in qualche modo di ridistribuire un'edificabilità prevista dal piano regolatore e come dire, suddividerla in interventi più puntuali all'interno appunto di zone già urbanizzate. L'applicazione che è stata fatta negli anni è piuttosto varia e variegata, come detto in alcuni casi ci ha anche consentito di risparmiare il consumo del territorio, mi viene in mente la lottizzazione Campolongo a Norile per citare una delibera che avevamo portato come amministrazione al Consiglio Comunale. Questo è un caso un po' più, come dire, più misurato, nel senso che come vedremo si tratta dell'atterraggio di 40 metri quadrati circa, se ricordo bene, di credito edilizio e l'utilizzo del credito in questo caso assolutamente legato alla morfologia dei luoghi e consente di effettuare un intervento più in linea con quelle che sono, come dire, le caratterizzazioni dell'edificio esistente. L'edificio, premetto, per chi abita quella zona della città, io compreso, è un edificio che in qualche modo tutti conoscono, tutti ricordano, tutti in qualche modo hanno ben presente, perché si tratta di un edificio posto all'innesto di via Donizetti con via Puccini, proprio nel punto nel quale la via Puccini poi scollina e scende verso il quartiere Ricca del Brione, un edificio storico rimasto isolato negli anni 70 da questa espansione edilizia molto, molto intensiva che è avvenuta in quegli anni per soddisfare esigenze di fabbisogno abitativo e che di fatto negli anni ha cercato di essere in qualche modo riqualificato, ripensato, demolito, ricostruito, e credo che in passato più volte anche ci furono dei tentativi appunto di sistemazione, cosa che è andata a buon fine, essendo stata presentata in maniera propositiva da parte del committente. Ecco, io mi fermo, lascio la parola all'architetto Fadanelli per l'esposizione appunto del progetto e la spiegazione dettagliata di su che cosa incidono appunto questi crediti, le motivazioni appunto della terapia dei crediti edilizi. Grazie.
A lei, prego, architetto Fadanelli.
Sì, buonasera e grazie Vice Sindaco, grazie al Consiglio e ai consiglieri. Mi ha già presentato il Vice Sindaco, per cui passo direttamente all'esposizione del progetto. Allora, possiamo iniziare magari con la proiezione delle immagini. Ho preparato un estratto di quella che è la documentazione che è stata legata alla richiesta di permesso di costruire. Alcuni consiglieri già conoscono l'argomento perché è stato presentato anche alla commissione urbanistica per il passaggio preliminare rispetto alla presentazione di questa sera. Il progetto, come ho già avuto modo di dire durante la commissione urbanistica, è stato oggetto, diciamo così, di più passaggi in commissione edilizia, perché, come giustamente diceva il Vice Sindaco, si tratta di un intervento su un edificio che ha delle peculiarità, se non altro per la produzione, che ne hanno, diciamo così, richiamato l'attenzione, perché le necessità tecniche e la volontà di recupero chiaramente si è dovuto confrontare con la morfologia del luogo, che non è semplicissima sia per gli accessi sia per più in generale per un intervento che, prevedendo anche l'applicazione di potenzialità edificatorie previste dal piano regolatore e potenzialità edificatorie previste dalla normativa urbanistica provinciale, si concretizza in una demolizione e ricostruzione con un aumento non eccessivo, direi, ma comunque notevole di quello che è il volume esistente. Chiaramente vediamo il progetto questa sera per l'approvazione della terapia dei crediti edilizi, chiaramente di competenza del Consiglio Comunale. Vi descrivo l'intervento così com'è proposto negli allegati agli elaborati che sono stati visti dalla Commissione. Magari come premessa vorrei puntualizzare che sia la Commissione edilizia, l'intervento, valutando anche alcuni aspetti poi architettonici che sono stati prescritti, di cui poi magari durante la disposizione vi farò maggiore riferimento. Allora, come diceva il Vice Sindaco, siamo in via Donizetti all'incrocio con via Puccini. L'edificio diciamo così, è individuato dal catasto con le particelle edificiali 761/1 e 761/3, e poi si contorna di una serie di piccole porzioni invece che ne fanno da pertinenza, che sono delle PF dalla 834 all'837, vedete poi in allegato alla delibera, insomma, l'elencazione di tutte le particelle. La zona del piano regolatore è una zona sovrapposto, ma in realtà la zona è la B2, che prevede la possibilità di realizzare tre piani. è una di quelle zone che il piano regolatore, in particolare l'articolo 123 della norma di attuazione, prevede come oggetto di possibile atterraggio dei crediti. Per inquadrarvi meglio l'edificio, passo a quella che è la documentazione fotografica. Questa è una ripresa aerea in cui viene individuato l'edificio oggetto di intervento, lo vedete abbastanza chiaramente, che si trova posizionato in questo lotto a forma di cuneo tra le due strade, questa è via Puccini e questa è via Donizetti, che è Stale. Questa è una vista più da vicino, chiaramente, e questo è il prospetto che probabilmente alla maggior parte dei consiglieri, come dire, richiamerà la memoria quello che effettivamente è l'edificio, perché questa è la forma in cui si presenta in questo momento, in cui da penso alcuni decenni la popolazione di Rovereto è abituata a vederlo. È un edificio chiaramente con una certa importanza, che ha subito poi delle modificazioni, soprattutto dovute alla realizzazione della strada, tanto che è stato sottomurato per consentire la riprofilazione della strada di via Puccini. Ecco, scorro velocemente le immagini per farvi vedere insomma, qual è il tipo di edificio. È un edificio che ha destinazione residenziale, chiaramente, che si configura su tre piani fuori terra, oltre alla parte, diciamo così, interrata che fa da basamento. Questo invece è uno scorcio dell'edificio un po' più articolato su questo fronte, verso via Donizetti, dove si trova anche l'accesso, attualmente l'accesso principale. Adesso c'era una fotografia che si vedeva bene, c'era il portone d'ingresso, vediamo se riesco a scorrere, niente, queste sono le fotografie degli interni, ma comunque potete immaginare, ecco, questa è una parte della vista della corte interna. L'accesso principale, diciamo così, scendendo da via Donizetti, avviene attraverso questo, c'è un accesso da cui su cui si apre il portone, diciamo così, da cui c'è un passo carabile di fatto a cui si fa accedere all'edificio. La situazione planimetrica descritta nel rilievo ci dà conto di quella che è la posizione dell'edificio rispetto al lotto. Questo è tutto il lotto di pertinenza, l'edificio chiaramente occupa la parte verso il centro di Rovereto a sud e via Puccini e via Donizetti che lambiscono l'edificio nella parte bassa e nella parte alta. La particolarità di questo edificio è che, nonostante ci sono stati più approcci negli anni per intervenire, quella che in realtà poi non risultano depositati tipo di edilizi, lo stato legittimo è descritto conformemente dalla situazione catastale. L'intervento è un intervento importante, un intervento di demolizione e ricostruzione. Come vi anticipavo prima, beneficia sostanzialmente, intanto sto scorrendo velocemente quelli che sono gli elaborati dello stato di fatto. L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio e la riconfigurazione di quelle che sono le superfici realizzabili grazie alla potenzialità che ne dà il piano regolatore. L'articolo 57 prevede la possibilità di ampliare fino al 20% della SUN esistente, nel rispetto del 20% della SUN e del 20% degli altri indici edilizi, che sono il volume edilizio e il volume urbanistico. Questo è un passaggio fondamentale per capire qual è il motivo per cui qui atterrano i crediti. E beneficia anche della possibilità di ampliamento data invece dalla normativa provinciale, laddove applicando il cosiddetto bonus volumetrico è possibile, riqualificando l'edificio, ampliarne la superficie e beneficiare di ulteriore potenzialità edificatoria. Vi do magari già dei dati così per capire qual è l'entità dell'intervento. La superficie utile netta attuale dell'immobile è pari a 476,78 metri quadrati, la superficie finale dell'intervento è pari a 608 metri quadrati. Questo incremento è permesso dall'applicazione del 20% di aumento dopo l'azione regolatore, che è pari a 95 metri quadrati, più ulteriori 42 metri quadrati dati dal bonus energetico, garantiti per il raggiungimento, dal raggiungimento della classe A+ della nuova edificazione. La zona di piano prevede la possibilità di realizzare edifici di tre piani fuori terra, questo è il nostro caso, fino a un massimo di 12 metri di altezza. L'edificio originario misura a metà della falda 10,48 metri, il nuovo edificio misurerà 10,66 metri all'imposta della copertura piana. Un passaggio fondamentale per capire anche queste differenze di altezza è, come dire, rendere noto, ma è scritto anche in delibera, che i richiedenti hanno fatto esplicita richiesta di poter rideterminare il piano edificato dell'edificio per poter realizzare i garage interrati, ma soprattutto per poter come dire, far fronte a quella che è la situazione particolare di posizionamento dell'edificio rispetto soprattutto alla strada a via Donizetti, da cui si avrà l'accesso sia un accesso, diciamo così, carrabile, che consente di accedere ai garage, ai posti auto, esterni delle pertinenze, sia l'accesso pedonale all'edificio. La commissione edilizia, valutate le motivazioni rispetto al ricollocamento a una quota più uno, per cui di un metro del piano edificato, ha sentito la richiesta, per cui, tradotto, diciamo così, in termini pratici, l'edificio è ricollocato partendo da un metro più in alto, per cui di fatto quella che è una differenza d'altezza che vediamo nell'ordine dei 20 cm, in realtà si traduce in una differenza d'altezza che è nell'ordine invece del 1,20 m, sostanzialmente, al netto di questa di questo assenso a riposizionare il piano edificato. Vado avanti nella presentazione per arrivare alla questione del credito edilizio. L'edificio beneficia, diciamo così, appunto di questi ampliamenti dati dalla normativa, che in questo caso particolare riescono a soddisfare l'ampliamento della superficie utile netta prevista dal progetto. Tanto che la sola superficie utile netta non avrebbe richiesto la necessità di far atterrare crediti edilizi. Avendo il piano regolatore, però, l'articolo 57 è previsto sia il vincolo di rispettare il 20% della superficie edilizia netta esistente, sia il 20% del volume, inteso sia come volume urbanistico sia come volume edilizio, il richiedente ha ritenuto opportuno, al fine di consolidare la sua proposta progettuale, acquisire 45 metri quadrati di SUL, che si traducono all'atto pratico in 131 metri cubi di volume, per poter, diciamo così, corrispondere alle sue necessità e rispettare quelle che erano le sue previsioni progettuali, garantendo la realizzazione dell'edificio nella migliore disposizione che il richiedente appunto riteneva possibile. Mi dilungo ancora un attimo sul tema per mettere in evidenza qual è l'oggetto effettivamente dell'atterraggio dei crediti. Allora, l'estensione del nuovo edificio sostanzialmente è quella che vedete rappresentata in questa pianta. L'atterraggio dei crediti, disposto su due piani, occupa 21,3 metri quadrati a piano. Così tanto per completare un po' anche la descrizione di quello che è l'ampliamento che invece viene realizzato, e per avere anche giustamente contesa di quella che è la superficie utile esistente rispetto alla superficie utile che viene realizzata rispetto alle potenzialità edificatorie consentite dal piano della norma provinciale, mi soffermo magari su questo schema dove dai colori si può evincere quali sono le due situazioni. Allora, con l'azzurro più chiaro queste sono delle identificazioni che poi servono noi per fare le verifiche chiaramente di conformità urbanistica, però con il colore azzurro più chiaro vediamo quella che era la superficie netta preesistente, per cui diciamo così già consolidato sull'area. Il volume, il colore in grigio, azzurro grigio, diciamo così, definisce i 42 metri quadrati, punto 14, realizzati grazie all'applicazione delle premialità del bonus energetico, invece gli 89,8 metri quadrati, in realtà sono poi nell'ordine dei 90 metri, sono quelle consentite dalla potenzialità data dal piano regolatore. Ecco che allora, per entrare un attimo nel dettaglio, ma non voglio portare via troppo tempo dal punto di vista poi di quelle che sono le valutazioni che vorrete fare, dal punto di vista diciamo così tecnico, la necessità di far cadere, di far atterrare del credito edilizio deriva sostanzialmente dal fatto che tutto il sistema di distribuzione col vano scale, essendo comune, non costituisce SUN, ma in effetti costituisce volume edilizio. Ecco che allora c'è questa disparità tra la SUN, che trova già corrispondenza e soddisfacimento in quella che è la previsione di norma, e il volume che invece trova necessariamente in questo caso soddisfacimento con l'atterraggio dei crediti. Diversamente sarebbe chiaramente dovuto realizzare un edificio con un volume leggermente maggiore. Questo dobbiamo magari passare a vedere velocemente i prospetti. Questo è il risultato diciamo così della progettazione con la previsione progettuale, che prevede sostanzialmente la realizzazione di un edificio. Questo è il prospetto verso via Puccini, qui vedete via Puccini che scende, la realizzazione di un edificio che avrà sostanzialmente tre piani fuori terra, considerando questo che vedete in basso come piano interrato, perché è realizzato effettivamente nel terrapieno su cui insiste il resto dell'edificato, tre piani fuori terra come prospicenti su via Donizetti, e chiaramente questi sono i due fronti che si vedranno nella parte diciamo così verso est e nella parte verso sud che prospetta verso, per capirci, verso il centro di Rovereto. Dal punto di vista diciamo così dell'esposizione, i crediti edilizi derivano dalla convenzione del Follone, sono stati già regolarmente registrati e sono già stati completati diciamo così gli atti di compravendita necessari. E per darvi anche quella che magari un'indicazione sull'entità dell'intervento, i tre piani fuori terra andranno ad ospitare sei appartamenti e due per piano. La commissione edilizia ha visto il progetto nel febbraio, il 18 febbraio del 25, col parere favorevole, e poi visto la commissione urbanistica ha avuto modo di vedere il progetto il 1 aprile del 26. Perfetto.
Grazie architetto. Devo dire qualcosa, signore? Presidente della commissione, lei, prego.
Grazie presidente. Allora, abbiamo visto questo progetto nella commissione urbanistica del 1 aprile e diciamo che gran parte dell'attenzione dei commissari si è concentrata sul prospetto sud, e in particolare sull'accesso alla parte interrata, per cui immagino che poi insomma i vari commissari insomma solleveranno i propri dubbi. E, ecco, era un po' questo, insomma gran parte della commissione appunto si è concentrata su questo tema, poi lascio agli altri le quesiti e le risposte. Tutto questo.
Grazie presidente.
fase delle domande di chiarificazione prima dell'entrare nel merito proprio della discussione della delibera. Quindi se ci sono domande cosiddette tecniche, domande veloci, risposte veloci, prego, consigliere Camotti, lei.
Grazie, chiedo scusa se non ho magari più specificatamente avanzato questa richiesta in sede di commissione. Riguarda il tratto di via Donizetti, se non erro è stato detto in commissione, magari mi sbaglio, che non è, è un tratto totalmente pubblico, se non sbaglio. Esatto, volevo capire se nel frattempo si è riusciti a ricostruire le proprietà di quel tratto, non ovviamente puntualmente, ma almeno numericamente, a chi afferisce come proprietà quel tratto. Grazie.
Prima della risposta ci sono altre domande, così ne possiamo dare. Consigliere Lui, prego.
Eccoci, grazie. Sì, volevo chiedere, mi viene valutata l'accessibilità, perché dopo volevo fare un intervento nella discussione legato a un altro atterraggio di crediti edilizi, quindi non so se io non sono in commissione, quindi non c'era, mi scuso se la domanda è già stata, alla domanda è stata risposta. Come viene valutata l'accesso a queste nuove proprietà in base al numero, no, di nuovi alloggi che vengono concessi con l'atterraggio, e se esiste la possibilità di un diniego legato a motivi di sicurezza e di accessibilità appunto all'area oggetto dell'intervento. Grazie.
Ci sono altre domande? Consigliere Farinati, prego.
Non sono un tecnico, ma la mia domanda è molto, credo, semplice. Il numero di appartamenti previsti e il numero dei posti macchina previsti. Grazie.
Architetto, prima tornata, prego lei.
Eccomi. Allora, rispondo riguardo al discorso della proprietà della strada. Allora, in realtà era già stata fatta in fase istruttoria una verifica di quelle che erano le proprietà. Via Donizetti di fatto è una consortalità. Potrei, ma sbagliare sicuramente, individuare un numero di proprietari. Si tratta di consortalità che derivano da pregresse situazioni chiaramente di realizzazione di opere, dell'opera di urbanizzazione, per accedere a tutta la parte di esplosione che sta alle sulle Donizetti, per cui parliamo di decine, uso questo termine per non entrare nel merito, di decine di proprietari, perché ogni consortalità fa riferimento alle proprietà di ogni particella, per cui ogni appartamento, ogni portone materiale individuata, non tutte chiaramente, però adesso sarà un numero di edifici, che erano 7-8 edifici su via Donizetti, forse sono anche di più, hanno, diciamo così, titolarità su quella via. Abbiamo fatto gli estratti tabolari, chiaramente, perché quando facciamo le verifiche di ufficio verifichiamo le proprietà. L'intervento non prevede interferenze con la strada dal punto di vista di interventi realizzativi, non ci sono necessità di sbancamento, movimenti terra che vadano a interessare la strada, tanto che era stato chiarito che gli scavi su quel fronte saranno presidiati con delle opere di contenimento, come panificato o altro, in modo da non andare a interferire sulla strada, proprio per evitare interferenze con un interlocutore non propriamente definibile, nel senso che nel momento in cui non si ha la possibilità di interloquire con 1, 2, 3, 5 proprietari, 10 proprietari, ma con un numero di proprietari tale da non avere la garanzia di poter avere, come dire, un colloquio, un riscontro, a quel punto i progettisti e i proprietari hanno ritenuto di evitare interventi su quel lato, diciamo così, della viabilità. Ecco. Chiedo scusa, perché secondo me il progetto è stato abbastanza articolato da quel punto di vista. In un primo momento, intendendo la strada come strada comunale, sarà prospettata l'ipotesi di chiedere una parziale occupazione nel momento della realizzazione dell'opera, però poi verificando effettivamente qual è il tipo di proprietà e la difficoltà quindi di interazione con i proprietari, i richiedenti hanno preferito sostanzialmente prospettare altri tipi di soluzioni.
Per avere, prego.
Sì, grazie. Più che altro per non riaprire questa questione dopo e chiarirmi al volo subito. Ma comunque tra le proprietà c'è anche il comune? Ah, ok, quindi c'è anche il comune tra le proprietà, e questa è una domanda, diciamo, di cultura generale. Ma non sarebbe, immagino dal punto di vista procedurale estremamente complicato, ma non sarebbe possibile o comunque auspicabile o comodo in tutti i casi come questo, dove comunque c'è stata un'espansione negli anni, che determinate strade, quindi non parlo di questa nella fattispecie, ma in generale, pian piano diventassero proprietà comunale proprio per agevolare? È una domanda, ripeto, di cultura generale, non specifica.
Risponde. Chiedo scusa, architetto.
L'architetto Cordani vuole aggiungere una cosa che avviene già lentamente, ma viene già marciapiede sotto casa mia, ancora di proprietà dell'ortizzante che ha fatto quell'edificio, per dire, sono tanti casi, c'è una procedura che magari l'architetto spiegherà bene, che fa più riferimento ai lavori pubblici, che ti permette di acquisire al patrimonio pubblico. L'abbiamo fatto a Lissana, l'abbiamo fatto in altre parti del territorio, si continua a fare lentamente in base a quando arrivano le richieste, bisogna e chiaramente andare a decretare un interesse pubblico. In questo caso immagino questo problema non sussista, nel senso sono, lo vedete, cresciuta molto rapidamente in 40 anni, ci portiamo indietro su una questione di tavolari catastali che sono da sistemare e un po' alla volta trovano sistemazione, ma è una prassi piuttosto diffusa.
È sempre velocissimo, solo così chiudiamo, mamma, non so se vuole aggiungere qualcosa a quello che ha detto l'assessore, perché per me è esaustiva già come risposta quella dell'assessore.
Anche perché così andiamo avanti, anche con le altre.
Sì, era solo per dire che era perché volevo capire la possibilità di fare anche un piccolo marciapiede sul lato ovest. E proprio perché comunque c'è il capitello in mezzo, ci sono strade macchine che passano in strada, aumenta chiaramente la gente che accederà a piedi e in macchina in quella zona lì, c'è un pezzettino di marciapiede sul lato ovest del capitello, est dell'edificio, sarebbe interessante, però immagino che con tutte queste proprietà diventi qualcosa di abbastanza impossibile. Chiedo scusa per la lungaggine, grazie.
Architetto, lei completamente, così anche le altre due domande. Prego, architetto.
Io riguardo a questo non ho nulla da aggiungere a quello che diceva il vice sindaco. Ci sono degli istituti che prevedono l'acquisizione, ma evidentemente poi non è neanche nelle mie competenze attivarli. Comunque insomma esistono. Riguardo invece al discorso dell'accessibilità e alle valutazioni che vengono fatte rispetto all'opportunità o meno di assentire o autorizzare progetti che prevedono gli insediamenti o maggior carico urbanistico, è chiaro che nel momento in cui si va a intervenire con edifici laddove già esiste un tessuto urbanizzato, questa è già una premessa per poter rilasciare il permesso di costruire, chiaramente. Nella fattispecie, se parliamo invece di particolari situazioni di criticità o pericolosità di accesso e recesso, probabilmente questa che lei, che il consigliere intendeva, dai fondi, ecco che allora noi in fase istruttoria, diciamo così, prima del rilascio del permesso di costruire, abbiamo il supporto del nostro ufficio di abilità che valuta e esprime un parere interno solitamente rispetto alla possibilità o meno di ammettere la realizzazione di accessi e passi carrabili, così come valuta anche la possibilità e l'opportunità di realizzare opere in fascia di rispetto stradale. Lo prevede la norma dà la facoltà di realizzare accessi o opere in fascia di rispetto stradale, fatto salvo chiaramente l'ottenimento dell'autorizzazione e delle valutazioni. Ulteriormente il permesso di costruire, come avverrà in questo caso e come avviene anche in altri casi, è come dire, la realizzazione dell'opera, che il permesso di costruire è subordinato all'ottenimento di quella che è l'autorizzazione al passo carraio. L'autorizzazione al passo carraio prevede l'applicazione o la richiesta da parte del comune, in particolare insomma, dell'ufficio di abilità, la messa in atto di alcune prescrizioni che possono prevedere l'uscita in un senso piuttosto che nell'altro, la predisposizione di segnalatori ottici laddove sia necessario, oppure la posizione di specchi. Sono vari modi di intervento per cercare di controllare e disciplinare. Penso che anche in questo caso sicuramente poi sarà ulteriormente approfondita la questione e all'atto diciamo così, della realizzazione dell'intervento, la richiesta dell'autorizzazione del passo carraio sarà valutato secondo i termini più opportuni. Riguardo al numero di alloggi, sono 6 alloggi. I posti auto, adesso devo scorrere velocemente gli elaborati, ma sono 8 sicuramente posti auto realizzati nell'interrato, che hanno l'accesso su via Puccini, e poi ci sono ulteriori. Ci sono ulteriori, quindi sono in totale 16 più il posto auto per disabili. Siamo oltre lo standard, nel senso che lo standard prevede un posto auto ogni 16 metri quadrati, ora non mi ricordo esattamente qual era l'accertamento dello standard, credo fosse 12 o 13 posti auto massimo, e quindi invece ne avevano realizzati 16 più uno. Per cui dal punto di vista della corrisposizione dello standard del progetto è verificato, insomma. Allora, 8 sono accessi, sono posti auto interrati, magari parto da questa visto che ce l'ho aperta, questi accedono su via Donizetti attraverso questo accesso, sostanzialmente questo qua poi sarà regolamentato, e 8 invece hanno accesso su via Puccini. Chiedo scusa, se possiamo condividere un secondo il monitor, chiedo scusa. Ecco, questa è la planimetria, diciamo così, dei posti auto, questi sono quelli accessibili da via Donizetti, sono chiaramente disciplinati, e invece vado a recuperare il progetto di autopazienza, no? Dovrebbe essere questo, invece no, chiedo scusa, no. Avevo preparato le piante, ma evidentemente vado a recuperarlo, un secondo solo. Fatto il progetto. Non so se è questo. Eccola qua. Allora. Ecco qua. Questo è il piano interrato sostanzialmente. Questo è via Puccini. Sì, esatto. E questo è l'ingresso carrabile. Ecco, mi riallaccio magari anche a quello che dicevamo prima. il basculante è stato previsto arretrato per garantire chiaramente al mezzo che entra di sgomberare la strada, al mezzo che esce di poter avere chiaramente un accesso più libero. Insomma, si sono fatte tutta una serie di richieste, l'avevamo discusso poi anche con voi, abbiamo parlato in commissione urbanistica rispetto al creare una situazione il più possibile sicura. Poi torno a dire, col passo carraio ci sarà la possibilità di intervenire ulteriormente prescrivendo altre situazioni a garanzia.
Altre domande da parte dei consiglieri? Se non ci sono domande, iniziamo il dibattito. Consigliere Zanatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi verrebbe da dire che questa sera assistiamo ad una realtà che è caratterizzata dalla eterogenesi dei fini, nel senso che fini, cioè nel senso uno fa un'operazione per arrivare ad un traguardo e viceversa ne raggiunge un altro, lo aggiungo positivo. Cosa voglio dire? Io, come voi sapete benissimo, non sono un tecnico della materia e quindi sconto certamente una imprecisione tecnica, però forse per coloro che non sono tecnici può risultare ulteriormente più semplice e più chiara la situazione. Farei delle premesse: ovviamente il vice sindaco o l'architetto Fadanelli potranno correggermi se dico cose scorrette o non completamente corrette. E cioè, noi siamo questa sera tenuti e siamo impegnati come Consiglio Comunale non tanto per il progetto, ma solo puntualmente sull'atterraggio dei crediti edilizi. Se non ci fosse stato questa necessità...
Scusi consigliere, inizia l'intervento o ce lo do? Prego.
E questo è il punto, cioè noi siamo qui a deliberare l'atterraggio dei crediti edilizi, questo è il tema, perché se non ci fosse stato questo atterraggio la situazione non sarebbe passata al Consiglio Comunale, ma sarebbe transitata dalla Commissione edilizia, dalla Giunta e quant'altro, anche dalla Giunta. E per quello che parlo di eterogenesi dei fini, perché? Perché nella Commissione urbanistica, come già la nostra Presidente accennava prima, era sorto questo problema, questa problematica, e cioè, se voi ricordate anche la piantina che gentilmente l'architetto Fadanelli ci ha fatto vedere, lì siamo in una situazione molto, molto particolare perché la strada, transitando da nord verso sud, vede una salita, poi uno scollinamento per poi scendere verso nord, verso la Sulbrione. E proprio vedete lì sulla destra, c'è, per chi ha transitato ancora, si ricorda, innanzitutto c'è un'aiuola triangolare e sulla destra, percorrendo sempre da nord verso da sud, verso nord, vi è la fermata dell'autobus e poi anche il posizionamento della campana del vetro e i bidoni per i rifiuti solidi urbani. E poi c'è anche un lato nord di quella aiuola triangolare, ripeto, un capitello che poi si vede nella via che è alla nostra est, quindi alla nostra destra. Bene, come diceva il dottor Fadanelli, all'inizio di quel complesso, che direi, ma qui sono certamente molto incerto, direi che il tutto può essere un 30-40 metri di lunghezza complessiva di tutto il caseggiato, dall'inizio delle righe più marcate nere fino in fondo, dalla nostra destra alla nostra sinistra, su via Puccini. Scusi, sì, ecco, io lo faccio veramente neanche a spanne, ma a passi. Ecco. E quindi lì il discorso qual è? Che ripeto, viene in consiglio comunale ed è venuto in commissione per l'atterraggio, non certo per le problematiche che io espongo. E vi è la situazione che attualmente, come voi avete visto dalle fotografie, non vi è marciapiede su quel lato prospiciente l'edificio di cui stiamo parlando. Siamo in una situazione dove lì si scollina, quindi la visibilità è certamente compromessa, non è ideale, e soprattutto lì proprio non c'è marciapiede, zero marciapiede. E questo, devo dire per onestà intellettuale, che non vi è un percorso pedonale intensissimo. Qualcuno col cane magari, ma come dire, ecco, conta anche poco, insomma. Ecco. E, però è senza marciapiede, cioè, ripeto, la situazione altimetrica un po' che compromette la visibilità, c'è la fermata dell'autobus, per cui quando si ferma crea ovviamente una situazione di disagio e soprattutto quindi crea una situazione di criticità, no? Per coloro che utilizzano l'autobus, che mediamente magari sono anche portatori di fragilità data dall'età o quant'altro, insomma, non più di tanto. Bene. Allora, in commissione, io ma non penso di essere stato il solo, ha evidenziato che nell'occasione del rifacimento totale dell'edificio era veramente una situazione negativa non pensare a risolvere il problema del transito pedonale su marciapiede. Stabilito che all'inizio delle operazioni del rifacimento dell'edificio di cui stiamo parlando, di fatto per che ne so, una decina di metri, di fatto si realizza un passaggio pedonale prospicientemente all'accesso e recesso dalla corsia dei Garas che prima l'architetto ci ha indicato, e quindi si trattava, lo dico in maniera semplice, certo trascurando la difficoltà dell'intervento, di prolungare per poco più di una decina di metri, penso, così sempre a passi, nemmeno a spanne, ecco, la possibilità di mettere in riparo il traffico pedonale o la circolazione pedonale. Questo senza comportare un arretramento totale dell'edificio, quindi fare solo un discorso di, non so come chiamarlo, se tecnicamente può essere corretto definirlo, un porticato o comunque una situazione dove si possa vedere la presenza di un marciapiede, magari non delle dimensioni assolutamente ottimali, ma quantomeno una soluzione che possa essere, come dire, compatibile con quello che anche i privati hanno intenzione di realizzare. Ecco, devo dire che volevo spendere due minuti anche sul lavoro delle commissioni. A volte il lavoro delle commissioni sembra ininfluente o no, perdita di tempo, no, ma quasi quasi una formalità burocratica. Sì, la commissione è stata sentita, grazie, arrivederci, e le cose vanno avanti senza, diciamo, tener conto del dibattito che la commissione sviluppa più o meno in maniera approfondita. Devo dire che questa volta il lavoro, le suggestioni, le sollecitazioni della commissione, se mi permettete, anche in mio personale, insomma assieme ad altri, sono state avvertite, ritenute degne di approfondimento, e quindi questo è un dato che io voglio, come dire, testimoniare. Stabilito che gli attori che si sono poi cimentati nell'analisi di questo problema sono diversi, ciascuno con diversa responsabilità, e quindi ne abbiamo parlato anche in conferenza di capigruppo, che i capigruppo certamente si ricorderanno. Avevo sollevato il problema che, come dire, questa delibera avrebbe comportato qualche analisi di miglioramento, insomma, ecco, in consiglio comunale. E quindi io devo dare atto a coloro che si sono prodigati in questo, innanzitutto dalla sindaca, seguendo il vice sindaco, ma anche i tecnici comunali, in maniera particolare il dirigente Ingegner Campostrini, l'architetto Fadanelli, Giomica Bonatti e l'architetto Grotto. Questo per dire che cosa? Che da venerdì, e questo in maniera molto precisa, il dirigente Campostrini me ne ha dato contezza, da venerdì la situazione si è approfondita, non solo in termini tecnici, ma anche, come dire, lo voglio dire in maniera, come dire, molto concreta, anche di analisi, di discussione dell'atto che stiamo prevedendo, coinvolgendo coloro che hanno progettato l'opera, ma non solo, sicuramente avranno anche interessato la proprietà, e quindi si è arrivati ad un ripensamento, ad un miglioramento dell'accesso, diciamo, su via Puccini, su via Puccini. Quindi, prevedendo, di fatto, lo dico con parole mie, una situazione di compensazione e di previsione, continuare, dare continuità al marciapiede che adesso non c'è, ma che in futuro, io metto in termini, come dire, ipotetici, ma penso che la cosa sia realistica, potrà vedere realizzata la cosa. Ecco, quindi credo che veramente questa volta, in maniera, io credo di non essere, di non passare per un buonista e di non essere uno che non ha, come dire, l'onestà intellettuale di sollevare dubbi o critiche quando ritiene di poterle avanzare, ma questa volta non posso che esprimere un plauso preciso a come si è condotta l'attività della Commissione, e in rapporto con i vertici politici, amministrativi, ma anche tecnici della nostra amministrazione comunale, nel senso proprio dell'articolo 26 del nostro statuto, del nostro regolamento, cioè il diritto alla collaborazione. Il diritto alla collaborazione è proprio questo, e cioè, qui non si tratta di politica, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, si tratta di suggestioni, suggerimenti, indicazioni che vengono o che cercano di venire dal buon senso, cioè di fare una cosa che poi nel futuro i cittadini possano apprezzare senza fare danno a privati o a quant'altro. Ecco, io credo che la celerità e l'incisività con cui è stato affrontato il problema è degno di nota. È degno di nota. In 2-3 giorni lavorativi, come dire, si è risolto e portato, come dire, ad accordo una composizione che non era certamente facile, non era certamente semplice. Quindi, come dire, una paziente e attenta collaborazione. E paziente non è pazienza, la pazienza di solito è per coloro che hanno la buona volontà di attendere, no? Uno è paziente, si attende il treno in ritardo, no? Qui è pazienza dal latino, patio, cioè patire, perché dal venerdì mattina al martedì mattina concludere tutta un'operazione di questo tipo vuol dire che ci sono state persone, soprattutto i tecnici, per carità, ma in accordo con la parte politica, di, come dire, partire, proprio impegnarsi per risolvere il problema, e l'hanno risolto in pochissimi giorni, compresa la parte progettuale, compresa la proprietà, compreso anche dare un senso al lavoro che si sta facendo tutti. Questo voglio, ecco, adesso non abituatevi, ecco, non fatevi questa illusione, però voglio dire, quando ci vuole, e quindi questa volta devo dare atto che come dire, la situazione è stata portata a soluzione ed è proprio questo, secondo me, che deve connotare anche il nostro lavoro, il nostro, dico, di tutti. Cioè, alla fine, e veramente concludo, Presidente, il fatto che vadano a votare solo il 50% degli aventi diritto sta a significare semplicemente che ritengono che la parte politica sia tutta, come dire, poco credibile, poco significativa, tutta, perché alla fine, non so se lo dicono solo a noi, ma voi, tra di voi, che siete tutti uguali alla fine, non è vero, viva Dio, però, e quindi poter dare anche queste piccole ma significative dimostrazioni che sulle proposte che possono essere accettate non c'è una chiusura prioristica, secondo me fa bene a tutti, fa bene alle istituzioni, perché vuol dire che l'istituzione non è governata solo con preconcetti politici, ideologici, che poi ideologia non so dove sia, ma è fatta anche di persone che a volte si trovano e lavorano, ciascuno con la propria responsabilità, per fare in modo di fare un lavoro il migliore possibile. Questo volevo dire e quindi ce ne compiacciamo. Grazie Presidente.
A lei, consigliere, deve. Allora, in attesa di altri interventi, aggiorno l'aula, siamo 27, in quanto è entrato alle 20:27 consigliere Gamberoni, 20:44 consigliere Mullici. Ci sono altri interventi, consigliere Lui, prego a lei.
Sì, grazie. Dall'articolo 26 del regolamento anch'io volevo fare una proposta collaborativa, no? Io, visto che non l'ho approvato, mi sembrava di esserci stato, però l'aula ha approvato il 25 novembre scorso, non so se l'architetto Padanelli era già arrivato, era inserito a quello un po' le problematiche che riscontro tutti i giorni, un atterraggio di crediti edilizi in via Halder, no? E lì adesso è stato raddoppiato, visto che c'è già un palazzo ne facciamo un altro, no? 5 piani fuori terra, 2 piani di parcheggi, e io riscontro, io ci passo tutti i giorni, mio malgrado, non riesco a sorvolare ancora, però io mi pongo il problema, lo giro all'architetto, c'è già la osta del passo, come mi pare che l'hanno sui giornali tempo fa questa notizia, un semaforo ulteriore. Ecco, questa leggenda che girava, seriamente mi pongo un po' il problema, perché da quello tugurio lì, no, a fianco di, certo, un brutto immobile, perché lì c'è l'agenzia delle entrate e riscossioni, quindi insomma, è un posto dove si va non per cose belle, però e non c'è già parcheggio, lì c'è anche un sindacato di categoria, se era, adesso non c'è più, il coltore si è spostato, però siamo una zona senza parcheggi, se non c'è qualche parcheggio lungo la via che scende, la scorciatoia. Però mi ponevo sinceramente il problema, guardo l'assessore e vice sindaco, insomma, di come sarà poi la situazione con 2 piani di parcheggio per ognuno dei 2 immobili dei 5 piani, di quante autovetture, no, entreranno, usciranno da lì, se ci sarà un obbligo di uscita di svolta a destra, immagino, ma c'è proprio un passaggio che credo a gomme, adesso non è finito, chiaramente stanno lavorando, però siamo nella fase finale. Ecco, in generale avevo fatto la domanda prima proprio perché credo che questa sia, no, vista in certe situazioni, no, quelle situazioni in cui è giusto attenzionare, perché ci sono delle situazioni, è stato inaugurato la settimana scorsa, no, e le richiamo, insomma, una nuova strada, l'assessore, la giunta, insomma, Taglio del Nastro, per i residenti di salita Sant'Antonio, no? Io sono abbastanza vecchio per ricordarmi quando non è stata concessa, non mi ricordo chi era allora assessore, non certo l'attuale vice sindaco, che il quale non imputo nulla, però non c'era di fatto un accesso, no? Perché salita Sant'Antonio a fianco della chiesa, obiettivamente, adesso sapete come andavano su e giù, e quindi voglio dire, strada di traverso, retromarcia, fermi traffico, c'è prego, stazione, non passano pedoni, non passa nessuno, ci sono 2 pizzerie a qualche metro di distanza, c'è una piazza, c'è la fontana, c'è tutta una serie di problematiche, però era l'unico accesso, no? Adesso è stato risolto un problema, però
sinceramente io sono contentissimo per i residenti, assolutamente, però diciamo che è stata sanata una situazione in cui lì concedere un'edificabilità in quella zona lì, sinceramente, oggi è costata alla comunità, ma ripeto, io sono felice, 1.200.000 euro, no? È affrontato insomma una bella cerimonia, una bella taglia del naso, tutti felici, però voglio dire, sarebbe bello evitare, no? Situazioni in cui prima facciamo costruire e dopo dire, beh, facciamogli il servizio, facciamogli le strade, visto che i poverini sono lì, giustamente, no? Ecco che allora, ripeto, anch'io prendo lo spunto, ma lo faccio in maniera assolutamente costruttiva e senza nessun tipo di polemica, sarebbe bello, insomma, che anche questo atterraggio dei crediti, ma son sicuro, insomma, l'architetto mi ha risposto, è importante dove si va a aumentare, no? Un'edificabilità, fermi restando i diritti dei lottizzanti, dei proprietari, ci mancherebbe, la legge che diceva prima, provinciale, che ha messo, no? Anche quel... assolutamente anche con l'aumento della classe energetica eccetera, però io credo che l'aspetto dell'accessibilità, no? Il recesso e accesso a queste proprietà private sia importante, insomma, già in una situazione, in certe situazioni laddove già ci sono problemi evidentemente, no? Di Heidel sappiamo tutti, no? Questo semaforo intelligente poi ancora, però ci sono comunque ancora delle code, lì c'è anche il passaggio pedonale protetto, quindi con il rialzo, ci sono due passaggi pedonali, ce ne sono uno anche dopo, e quindi c'è l'uscita della strada da una parte anche dall'altra, cioè, sono situazioni un po' delicate che, ripeto, ovviamente dopo scontato che vengano attenzionate, però dopo si tratta insomma di dire attenzione e poi futuro laddove è possibile, no? O studiando delle situazioni di accesso diverse, oppure insomma ecco riuscire a compatibilizzare quelle attuali con qualche provvedimento, no? Assolutamente, che credo che chi lottizzante possa assolutamente realizzare in fase in cui sta realizzando questi nuovi palazzi, insomma, che sono rilevanti, ecco, seppur sia una zona, come è stato detto, io mi ricordo la relazione del vice sindaco, è già una zona di tanti, no, condomini. Chiaramente lì si va un po' ancora ad alzare la zona, però insomma dai, meglio piuttosto che consumare terreno nuovo, direi che meglio alzare gli utili attuali. Tutto qui, ecco, era questa segnalazione riguardo appunto una situazione che possa essere utile per il futuro. Grazie.
A lei, consigliere, ci sono altri interventi. Consigliere Chemotti, prego. A lei.
Grazie Presidente. Allora, prima parte riguarda ovviamente lo ZES del libero, perché sennò rischia che non ne parliamo. Nulla da dire rispetto al tema dei crediti. Capisco anche il tecnicismo che aveva portato a questa scelta, e quindi da quel punto di vista, a parte che sui crediti si fa sempre fatica ad avere qualcosa da dire, però nulla chiaramente da eccepire anche in questo caso. E io mi accodo a quanto detto il consigliere Zenatti rispetto alla questione del marciapiede su via Puccini. Mi fa piacere venire a conoscenza di questo aggiornamento del progetto e anche di come gli uffici si sono attivati, come in poco tempo si è potuto intervenire e aggiornarlo. Quindi, come dire, ringrazio il consigliere che ha avuto il tempo, la pazienza anche per poter seguire una pratica, diciamo così, una discussione che si era aperta in commissione, perché in commissione effettivamente era emerso in maniera abbastanza evidente a tutti che, secondo la logica del Zacché, cioè dal momento in cui quell'edificio viene abbattuto completamente, ci si domandava perché non si era pensato a poter dare continuità al marciapiede. E chiaramente poi però i tempi della commissione sono sempre stretti, il fatto stesso che io arrivi in aula faccia altre domande, perché effettivamente si parla di un atterraggio di un credito, e vabbè, lì c'è un aspetto tecnico, te lo spiego fine, però evidentemente dopo si trovi a guardare una progettualità che nel piccolo ha comunque un impatto, l'abbiamo sempre detto quando abbiamo parlato di crediti, minimo impatto c'è, e quindi chiaramente come commissari in primis, ma anche come cittadini che vivono la città e attraversano determinate vie, ci si chiede ma magari lì potrebbe essere più opportuno, però dopo ci vuole anche il tempo, perché in commissione le cose da vedere e da discutere sono tante, gli approfondimenti si fa fatica a farli perché richiederebbero evidentemente ore, e quindi dal mio punto di vista non posso che ringraziare chiaramente gli uffici, ma anche il consigliere Zenatti che ha dato seguito alle osservazioni che abbiamo fatto
in sede di commissione per poter comunque arrivare anche a questo obiettivo che, come giustamente lui faceva notare, nulla ha a che vedere con quello che siamo qua in aula a discutere, quindi con la proposta di deliberazione sui crediti. Ecco, chiaramente le mie domande di prima andavano di fatto a braccetto con questo approccio, nel senso, nel momento in cui un edificio in quel punto lì viene abbattuto e ricostruito, sistemare un po' quelle che sono le piccole debolezze. Sono d'accordo con il consigliere Zanati quando dice che lì, fortunatamente, insomma, comunque non è che c'è un traffico pedonale eccessivo, stiamo parlando veramente di poche persone, però dal momento in cui si interviene, riuscire a sistemare questi piccoli dettagli effettivamente può anche fare la differenza. Dal mio punto di vista potrebbe essere anche utile su via Donizetti, un piccolo marciapiede, però qui si va in una strada consorziale dove sono decine di proprietari, capisco anche che forse è opportuno fermarsi, perché la questione si farebbe evidentemente estremamente complicata. E quindi, che dire, null'altro, ancora un plauso agli uffici che comunque si sono anche resi disponibili a presentare tutta la progettualità, perché potevano anche ridursi a dire: guardate, c'è un progetto, c'è questo tecnicismo legato ai crediti, facciamo attirare i crediti. Invece sono venuti, come anche qua in aula, ci presentano delle tavole, delle sezioni, delle piante, in modo che noi possiamo anche fare un ragionamento. Quindi nuovamente grazie, e nuovamente grazie al consigliere Zanatti per aver proseguito sul tema del marciapiede anche fuori dalla commissione e fuori dall'aula consigliare. Grazie.
A lei, consigliere, altri interventi? Consigliere Chiesa, prego. Scusi un attimo, consigliere. 20:53, non l'avevo detto, quindi visto che prende parola, anticipo, consigliere Chiesa è entrato alle 20:53, a questo punto le do parola, prego.
Sì, grazie Presidente, mi scuso del ritardo, ma sono contento di poter essere arrivato a partecipare a questo punto, perché in realtà sarà solo un sovrapporsi di quello che penso chi mi ha anticipato. Ringrazio sicuramente il geometra o l'ingegnere che ovviamente ha espresso e presentato il discorso del tutto all'ordine del giorno. E come penso già qualcuno prima di me lo ha già fatto, la criticità non era quello che stasera siamo chiamati a deliberare, ma era proprio effettivamente un discorso di sicurezza. E io faccio l'intervento proprio perché la zona, ma come me anche molti di quest'Aula conoscono molto bene, nonché l'assessore Emelio, il vice sindaco Mignucchi, che è una zona che abbiamo vissuto. Io ringrazio effettivamente anche lui, oltre che i ringraziamenti che ho sentito in questo momento in Aula, perché ha accolto quello dalla Commissione e, parentesi, mi permette di dire, piacevolmente ho potuto partecipare alla Commissione urbanistica, che non è mia competenza, ma in quell'occasione fatto sta che era presente, e quindi il permesso di dirlo, quando si va a invadere un discorso, invadere nel senso buono, un discorso di crediti edilizi, un concetto che quest'Aula ha già ascoltato più volte, e niente da dire, perché ho sempre pensato che una valorizzazione, una riqualificazione del territorio va sempre nell'aspetto positivo di una città. C'era solo appunto quello che penso che già il chi ha anticipato ha già espresso, che un discorso di sicurezza. Sono a conoscenza, e ringrazio, in realtà mi erano già giunte voci, che effettivamente l'ascolto della Commissione di queste preoccupazioni emerse sono state accolte, quindi è questo che mi piace, perché effettivamente c'è stato un'accoglienza di pubblicità che nella piccola parte hanno potuto rimettere in certo quello che era un progetto senza proprio modificarlo nella sua, penso, interezza. Però questi aspetti di correzione, perdonatemi, ma non vuole essere una correzione effettivamente positiva, io la vedo e la permetto, la presento anche come un aspetto di accoglienza, quindi un ringraziamento un po' a tutti quelli che hanno contribuito a questo, perché effettivamente il luogo con Penso ormai l'abbiate visto e conosciuto, un video in direzione, una scuola vicina, un asilo, un aspetto di scuole nelle distanze minime che abbiamo, una fermata dell'autobus e tutto, ma penso che li abbiate già piano piano osservati, non voglio ripetermi, non voglio neanche farvi perdere tempo, abbia fatto pensare e risolvere in una maniera positiva un po' per tutti, penso sia per i proprietari, sia per l'amministrazione, sia per i costruttori, e quindi secondo me questa sera esce come un aspetto da accogliere come esempio che effettivamente la commissione servono, magari nei tempi, nelle modalità, come ricordava il Chemotti, il consigliere Chemotti, nei tempi e modalità corrette, però ripeto, è bello sentire arrivare con questi puntualizzazioni e correzioni come detto. Quindi il mio è proprio un intervento minimo di ringraziamento per la zona che vivo, che ho vissuto, che spero vivere ancora, e per dare insomma un aspetto positivo e che spero vengano anche poi riproposte con la stessa attenzione e la stessa puntualità anche nel resto della città. Quindi veramente un applauso a tutti. Grazie.
A lei, consigliere, altri interventi? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Su questo tema abbiamo parlato in commissione, determinate problematiche che erano scaturite durante la commissione, al di là del fatto che dei crediti edilizi, e qua apro una parentesi, ben vengono i crediti edilizi, mi viene da dire che io sono contrario, perché altrimenti non avremmo visto questo progetto e sicuramente passava solo in commissione edilizia, l'aula non poteva dir nulla e magari quella sensibilità che c'è stata da parte dei commissari in commissione urbanistica, ma dopo la disponibilità del consigliere Zenatti, che ha cercato di ovviare a quelle problematiche che noi avevamo scaturito durante la commissione, anche perché altrimenti se non ci fossero stati questi crediti sicuramente non avremmo discusso qua in aula, che io penso che è un tema molto importante, e sotto questo aspetto il fatto che si fanno questi crediti, l'opportunità di discuterne e di portare ho sentito prima che ha parlato di aggiornamento del progetto, non è un aggiornamento del progetto perché il progetto mi sembra che rimanga tale quale, anzi spero e mi auguro dopo se il vice sindaco Minucchi o magari l'architetto ci faccia magari la possibilità di vedere come verrà realizzato con questa marcazione, perché la presentazione io non ho visto nulla, non ho sentito nulla, se verrà fatto questo marciapiede non verrà fatto, per adesso ho sentito solo delle parole, che c'è l'opportunità di poterlo fare, si farà, non si farà, perché sul progetto, il progetto di questa edificazione rimane tale quale e bisogna vedere se si riuscirà a fare questo marciapiede, dove si interverrà, si restringerà la carreggiata stradale, perché penso che è l'unica maniera, altrimenti non lo so come si riuscirà a farlo, mi piacerebbe avere anche delle risposte in merito e vedere se magari, non so se c'è uno schema, un disegno per poter valutare come verrà effettuato. Io credo che questo sia anche il fatto di vedere effettivamente come sarà concluso tutta questa progettazione, la progettazione che al di là che non viene toccata l'interno di quello che è l'edificio, ma sicuramente andrà a toccare quello che è il suo perimetro, quella che è di via Piccini, non vorrei sbagliarmi sul nome della via, anche perché io credo che andare a riqualificare quella zona e mettere in sicurezza quel pezzo di strada penso che sia fondamentale, e dunque rimango in attesa anche di, non so, da parte dell'assessore Minucchi se ci può dare delle risposte nel merito. Grazie.
A lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Se no, consigliere Farinacci, prego.
Grazie Presidente, ma ripeto, io non sono un tecnico, però credo che il dunque di questa delibera è, come la chiamate voi da tecnici, l'atterraggio di questi crediti edilizi. Io non sono mai stato a priori contrario, anzi, laddove evidentemente c'è un miglioramento da un punto di vista urbanistico visibile da parte dei cittadini. Ecco, in termini di sicurezza mi porto anch'io, premesso che la voterò favorevolmente la delibera, ma mi porto dentro anch'io un dubbio proprio sulla sicurezza per quel che riguarda la mancanza di un marciapiede sul lato est di via Puccini. Chiaramente non è la SS12, ma evidentemente un certo traffico c'è e laddove si costruirà evidentemente crescerà indubitabilmente. Sul lato ovest invece di via Donizetti confido, come diceva il vice sindaco, che una volta progressivamente chiarite le proprietà di quell'area, di quel passaggio, perché no, potrebbe anche esserci la possibilità di costruire un passaggio pedonale sicuro, quindi ex post da questa edificazione. Ripeto, in questo caso l'opportunità di discuterne in Consiglio Comunale, grazie ai crediti edilizi, la ritengo un'opportunità, perché evidentemente laddove si parla di crescita della città da un punto di vista anche abitativo e miglioramento della città da un punto di vista estetico, evidentemente è giusto che questo organo, che è il Consiglio Comunale, ne sia edotto, coinvolto responsabilmente. Perché io evidentemente apprezzo le commissioni, ma noi siamo stati eletti in questo Consiglio per deliberare anche e soprattutto di questi aspetti, perché degli aspetti urbanistici i nostri cittadini ne parlano dalla mattina alla sera, e vai a spiegare loro che no, ha deciso la commissione, no, finalmente ci sono dei passaggi che arrivano anche in questa sala. Quindi vedo che la pensiamo uguale col vice sindaco. Questo comporta discuterne un'oretta, un'oretta e mezza, due, però credo che ci renda responsabili e protagonisti fino in fondo di una scelta. Quindi ribadisco, io sono favorevole, vedo anche in quel luogo un miglioramento estetico, perché evidentemente quell'edificio che vediamo non è certo decoroso e non è parte edificante della città, e sono convinto, auspicabilmente, che l'aspetto pedonale possa essere anche in futuro migliorato, soprattutto sulla parte di via Donizetti. Quindi in questo caso, anche attraverso i crediti, stiamo migliorando, a parer mio, anche la nostra città in un luogo assolutamente importante. Tutto qua. Grazie Presidente.
A lei. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, vice sindaco, replica.
Grazie. Grazie Presidente, grazie consiglieri, devo dire la verità, come sempre la discussione consigliare porta sempre stimoli positivi e propositivi di ragionamento. Io partirei però andando un po' nel merito, perché insomma dagli sguardi di alcuni consiglieri in questa discussione è arrivata un po' alla situazione un po' come dire di confusione. Ma cos'è che stiamo approvando stasera? Allora, e perché tu assessore non hai presentato questa opportunità di modifica al progetto? Allora, mi smarco subito, io non ho presentato questa modifica al progetto perché non è oggetto della delibera. Io porto in Consiglio Comunale una delibera che è coerente con quelli che sono i documenti allegati, e credo che da parte mia non poteva esserci una sorta, come dire, di scorciatoia rispetto ai contenuti del progetto con riferimento alle questioni legate al marciapiede. E quindi da questo punto di vista ringrazio che sia stato ritengo che nella discussione sia giusto, al di là che sia stato il consigliere Zenatti piuttosto che un consigliere di maggioranza, a portare questa questione nel dibattito consigliare, anche se non attinente strettamente alla delibera. E credo che questo per chiarezza. Oggi noi, l'ha detto bene il consigliere Chiamotto, approviamo una delibera di atterraggio di 40 metri quadrati di crediti edilizi.
Però andando al ruolo delle commissioni, è importante perché non se ne parla molte volte, no? Si arriva in consiglio comunale con un lavoro di commissione, ecco. Allora, è evidente che, rispetto, mi allaccio anche all'ultimo intervento di Paolo Farinati, fa un po' sorridere come nella norma urbanistica si veda moltissimo in commissione e si veda pochissimo in consiglio. Nel senso che in commissione passa tutto, ma ad esempio le lottizzazioni le troviamo in giunta. Una lottizzazione con 90 appartamenti voi in consiglio comunale non la vedete. Quindi il ruolo della commissione è sempre più centrale nel dibattito, come dire, volto soprattutto a trovare soluzioni che di volta in volta possono essere migliorative o per conoscere quelle che sono le motivazioni che stanno alla base di quelle che sono le scelte che l'amministrazione fa supportata dagli uffici. E vado alle scelte. Allora, io ringrazio effettivamente di questa come dire, di questa direzione che ha assunto poi il progetto alla luce di un interessamento particolare da parte di alcuni consiglieri. Devo dire però, e devo però difendere, il lavoro di mesi degli uffici sul progetto e della commissione di lista, che questo progetto non l'ha visto una volta, ma l'ha visto, se non sbaglio, due credo. Perché anche la commissione edilizia, fatte salve le necessità di un privato di demolire e ricostruire nei termini che è stato detto, ed essendo in quell'area il piano regolatore, non avendo elementi, il piano regolatore in sé, di obbligare il privato ad una convenzione per realizzare opere di urbanizzazione primaria, cedendo aree, scomputando oneri, eccetera, ovviamente gli strumenti che noi abbiamo a disposizione della legislazione provinciale sono quelli. Il motivo per cui alla richiesta o comunque al tentativo di andare a capire se c'erano degli elementi di miglioramenti si è arrivati, non è che c'è stato un no, si è arrivati fino a un certo punto, e quel punto è stato l'arretramento del muro, quello rispetto alla zona dove c'è il marciapiede lato via Donizetti, cioè verso sud, in modo tale che le macchine quando uscivano dal garage non avessero il muro e quindi vedessero tutto il marciapiede con le persone che aspettano l'autobus e quindi vedere le macchine che salgono dal collo. Questa preoccupazione era nata in commissione edilizia anche perché, insomma, si sa, io in quella zona ci abito da 50 anni ed effettivamente quando si percorre la via Donizetti, io l'ho dichiarato anche in commissione proprio per capire un po' l'apertura con la quale è stata affrontata la questione, sei in una fase di accelerazione perché sei in salita e poi scollidi. Quindi quella situazione lì di avere massima visibilità a sinistra quando uno esce dal garage interrato è stata valutata attentamente ed era già stata oggetto di modifica del progetto. E quindi ci pareva che in quel momento, alla luce degli strumenti che avevamo a disposizione, ci fosse arrivati a un buon punto di equilibrio rispetto alle opportunità del privato e alle possibilità di chiedere da parte dell'amministrazione comunale. Seconda questione. Non è che la maggioranza questa cosa non l'avesse vista in commissione, ma non voglio togliere il plauso, ringrazio per l'amor di Dio, e neanche credo che si sia girato dall'altra rispetto a la questione lì del marciapiede, perché l'assessore è un suo assessore e non lo voleva mettere in discussione, ma assolutamente. Si è spiegato il motivo per cui si è arrivati fino a lì, ed è lì che si è in qualche modo, come dire, fermati. Quindi poi la pratica di lista è andata avanti e siamo arrivati in consiglio comunale. In mezzo cosa c'è stato? In maniera molto, a fronte dell'interessamento da parte di alcuni consiglieri, c'è stata un'interlocuzione ulteriore con il soggetto privato che immagino abbia accolto di propria spontanea volontà la possibilità di convenzionarsi con il comune di Rovereto per cedere quel tratto di marciapiede. Adesso sconteremo oneri di urbanizzazione, voi sapete che il contributo di costruzione può essere scontato fino a un massimo di 2/3 per ragioni appunto di quando il privato si fa carico di urbanizzazioni mancanti, no? Tipico dei piani di lottizzazione. Però al di là di quello che siamo qui, quindi perché oggi noi vediamo un progetto che non tiene conto di queste, come dire, interlocuzioni e quindi di ulteriori modifiche al progetto? Perché questo progetto modificato non c'è, ed arrivo alla domanda del consigliere Angeli. Non c'è perché non è stato redatto, però c'è un impegno del privato di studiare una soluzione che possa dare continuità al marciapiede, e questo mi tranquillizza molto perché significa andare a modificare il progetto. Ecco, questo un po' come si è arrivati fin qui ed è il motivo per il quale in fase di presentazione della delibera non ho dato spazio a questi ulteriori elementi che si sono aggiunti al progetto. Ecco, che dire, Senta, torno al consigliere Luni, perché la riflessione che ha fatto è estesa a altre parti della città. L'ho detto prima in parte, insomma, quando una città cresce in maniera anche molto vorticosa per molti anni, queste sono le dinamiche insediative dell'Italia dal secondo dopoguerra in poi, probabilmente in alcune parti della città noi abbiamo scontato un difetto di urbanizzazioni primarie. È evidente, in alcuni casi in questi processi di riqualificazione riusciamo a porre rimedio attraverso un'integrazione di queste urbanizzazioni mancanti, in altri casi no. Il caso di Via Albert però è risolto progettualmente, lo dico perché le strade che percorrono Via Albert verso sud e fanno per entrare dentro le due palazzine nuove in fase di costruzione hanno uno spazio immediato di, come dire, di percorrenza sullo spazio privato in modo da togliersi subito dalla carreggiata stradale. È una zona effettivamente quella che è soggetta ad interventi importanti, insomma, anche qui l'abbiamo visto, no? Palazzine bifamiliari, eccetera, interventi, c'era addirittura una piccola fabbrichetta che produceva le limette delle capsule, del liquido appunto per le siringhe. Insomma, è una città che cambia e gli strumenti che noi abbiamo poi ci consentono di fare correttivi. Però, per arrivare poi al dunque e al di là dell'oggetto della delibera, io credo che la commissione urbanistica, proprio per le ragioni che dicevo, per il fatto che molte dei temi che noi trattiamo in commissione urbanistica, il Consiglio Comunale rappresentato nelle commissioni le vede solo in commissione urbanistica, per una semplificazione normativa molte cose poi non gravitano neanche in Consiglio Comunale. Faccio una piccola inciso per il consigliere Angeli. Se noi oggi introducessimo i crediti edilizi, e questo è stato detto più volte, non vedremo neanche quelli qui, nel senso che noi vediamo i crediti edilizi in Consiglio Comunale, perché essendo stati pionieri dello strumento del credito edilizio nel 2011-12, quando è stato, all'epoca la norma provinciale diceva un'altra roba, diceva che il credito come il nostro va bisogno di essere ratificato in questo, perché il Consiglio Comunale di fatto ne fa una ratifica, dopo noi possiamo stare qua a parlarne delle mezz'ore, delle ore, ognuno ha la propria posizione anche rispetto un po' alla finalità dello strumento, però sostanzialmente è quella che noi facciamo una ratifica. E oggi se dovessimo introdurre lo strumento non vedremo neanche quello. Quindi, sintesi, la commissione urbanistica, viva Dio, è una commissione nella quale il dibattito rispetto a questioni che arrivano pronte o quasi pronte per l'approvazione, piuttosto che di temi che in qualche modo intercettano la preoccupazione dei consiglieri, è uno spazio, secondo me, che è giusto usare, è giusto, come dire, sfruttare. Il tempo è sempre quello che è, il metodo a volte online non facilita tutte le questioni, a proposito di metodo online, però è una questione che di fatto è così. In ogni caso io ringrazio perché al di là che lo stimolo sia avvenuto da consiglieri di minoranza e che le perplessità siano state accolte comunque anche dai consiglieri di maggioranza, l'obiettivo è quello sempre di arrivare al punto e insomma cercare di migliorare, come si diceva, per tentativi a volte quello che si trova prima di operare. Quindi grazie.
Grazie lei, assessore. Il dibattito quindi è chiuso con la replica. Dichiarazione di voto. Prego, consiglieri. Se non ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Francesconi, consigliere Catalano, andiamo a votare. Voti, allora, attenzione, siamo in 27 perché la sindaca, come avete potuto, si è assentata perché ha una concomitanza di lavoro, quindi voti favorevoli. Controprova, voti contrari, nessuno, astenuti nessuno, approvato con 27 voti favorevoli. Allora, mettiamoci subito d'accordo, sono le 21:20, noi abbiamo un'altra delibera, poi abbiamo da discutere se ci sarà la variazione, se il Consiglio Comunale accetterà la variazione dell'ordine del giorno su un ordine del giorno, se siete d'accordo quindi proporrei di fare subito la pausa, 21:35 riprendiamo i lavori, ok? Consiglieri, prego, riprendiamo i lavori.
Libera numero 2.
Ultimo. Ok, riprendiamo i lavori, anche perché abbiamo un po' sforato rispetto. Ok, grazie consiglieri, prendiamo posizione, riprendiamo subito i lavori con la delibera numero 2. Recupero degli edifici contraddistinti PE 17 118, angolo via Dante e via Tartarotti, con sopravvivazione uso abitativo di sottotetto. Prego, vice sindaco Mignucchi.
Sì, grazie Presidente. Poi anche in questo caso lascio subito la parola all'architetto Fadanelli. Questa è una deroga urbanistica che deriva sostanzialmente da un vincolo del piano regolatore relativo agli insediamenti storici. E come vedremo si tratta di un intervento importante per la città, perché si colloca in un contesto, come dire, di centro storico, tra le vie più importanti, e che appunto nell'insieme degli interventi di risanamento conservativo previsti dal piano regolatore necessita di provvedere a un intervento un po' più incisivo su dei volumi, degli edifici accessori che non hanno, come dire, una rilevanza architettonica, o meglio, ce l'hanno perché parte, come dire, del tessuto insediamento storico, quindi della storia, se vogliamo, urbana della nostra città, ma dal profilo architettonico non, e come vedremo poi hanno, come dire, una caratteristica di essere un cattivissimo stato di conservazione. L'accesso alla deroga è ammesso proprio quando viene motivato da situazioni particolari, quali ad esempio l'instabilità statica degli edifici, quindi la norma provinciale consente, come vedremo, di passare attraverso il Consiglio Comunale per come dire, applicare l'esercizio di deroga. Però io credo che anche l'occasione di vedere l'intervento sul manufatto, sull'edificio in sé, perché effettivamente è piuttosto interessante. Quindi anche qui stiamo sul tema della delibera, ovvero della deroga, però ci prendiamo anche il tempo di spiegare un po' un intervento che credo sia importante per la nostra città ed in particolare per il centro storico. Grazie.
Grazie a lei, quindi prego l'architetto Fadanelli, a lei.
Allora, la seconda delibera, come ha anticipato il vice sindaco, tratta il tema della deroga relativo alla demolizione e ricostruzione. In questo caso parliamo di due porzioni di un edificio che si colloca in centro storico. Possiamo magari cominciare a proiettare le immagini così vediamo di cosa stiamo parlando. Allora, parto dalla documentazione fotografica così vi inquadro subito l'argomento dell'intervento. Allora, l'edificio è collocato sull'angolo tra via Dante e via Tartarotti, che entra nel centro storico, e è costituito sostanzialmente da tre corpi di fabbrica principali che il piano regolatore individua con tre schedature. Sapete che il piano regolatore di Giantaro Vereto per gli edifici del centro storico scheda ogni singolo edificio andando a specificare caratteristiche, vincoli e l'appartenenza alle categorie di intervento del risanamento conservativo, del restauro piuttosto che della ristrutturazione. Ecco, in questo caso l'edificio appunto che si articola su tre corpi principali. Uno è il corpo di testa, quello che costituisce sostanzialmente l'angolo tra via Dante e via Tartarotti. L'altro edificio, in risanamento conservativo come il primo, è invece l'edificio che si prolunga con la facciata su via Tartarotti. E poi l'ultima parte, diciamo così, di edificato più bassa, si intravedeva prima da uno dei discorsi, è questa parte di edificato che conclude, o meglio che allaccia i due edifici del risanamento conservativo, questa invece è questa parte di edificio che è soggetta alla ristrutturazione. Allora, l'intervento, come diceva il vice sindaco, è chiaramente più ampio rispetto a quello che è l'oggetto della delibera. Ve lo descrivo così tanto da inquadrare un po' la progettazione nel suo complesso e poi passiamo al dettaglio invece di quello che è l'intervento oggetto di deroga appunto per la delibera. La proposta di progettazione che è stata depositata agli uffici comunali nel mese di agosto del 2025, anche in questo caso è stata oggetto di valutazioni e di approfondimenti via via successivi, tanto che poi a un certo punto si è arrivati anche alla definizione di questo iter che prevede il passaggio in consiglio comunale. È un intervento sostanzialmente di recupero. Nasce come intervento che prevede il riuso dell'edificio che ha destinazione residenziale, con la realizzazione di una parte dell'edificato per la parte diciamo così, che fa da angolo tra le vanti di Tartarotti, ancora ad uso residenziale con la realizzazione di alcuni appartamenti, poi vi darò nel dettaglio i numeri, e invece la realizzazione sull'edificio più basso che costituisce la cortina da faccia su via Tartarotti con la realizzazione di una fitta camera. Nel complesso della lettura del progetto è anche importante rimarcare che in questo momento l'edificio è completamente dismesso e inutilizzato per la parte diciamo così, su via Tartarotti. È in parte utilizzato nell'altro edificato, quello che fa da angolo con via Dante, al piano terra c'è un bar e poi ai piani superiori ci sono degli appartamenti che in questo momento non sono utilizzati. Discorro velocemente, tanto per capire un po' la situazione dell'edificato, le fotografie dell'interno, anche se in realtà poi la documentazione fotografica va a dettagliare su parti che non ci interessano, ma comunque insomma, questa è un po' la situazione che si rileva all'interno dell'edificio. Cioè, è davanti? Prego? Allora, una delle caratteristiche di questo edificio, che è diciamo così, un salotto buono della città, è che sull'esterno si mostra con una facciata, come dire, decorata e decorosa, anche se, come dire, non mantenuta magari al meglio, ma nella parte interna è decisamente in una situazione di degrado. Parlavo prima dei tre corpi e delle tre destinazioni, parto da questa che è la planimetria generale dell'intervento. Un corpo è sostanzialmente questo di testa, che è quello più alto, poi si sviluppa per la parte invece un pochino più bassa, se abbiamo visto prima su via Tartarotti. Questo è l'edificio invece ancora più piccolo che è oggetto a ristrutturazione. In passato anche questo era un edificio più alto, poi è stato soggetto a bombardamento e è stato ricostruito soltanto un piano. E all'interno, assolutamente invisibile dalla città, si sviluppa una corte dove sono stati realizzati due manufatti, poi li vediamo nel dettaglio nelle fotografie, e sono questi i due manufatti oggetto della richiesta di deroga. Come potete immaginare sono in una situazione abbastanza precaria dal punto di vista del mantenimento. Lo stato autorizzato di questo edificio, rappresentato nella documentazione di progetto, presenta sostanzialmente tre piani fuori terra per la parte più estesa e quattro piani invece nella parte che può fare questo via Dante. Sia questo edificio sia questo edificio sono dotati di sottotetto. Questo è un dettaglio importante perché l'intervento prevede il recupero del sottotetto ai fini abitativi, sia per questo che per questo edificio. Questo cosa comporta? Comporta sostanzialmente che magari passo già direttamente a mostrarvi i prospetti dello stato di progetto, questa è una sezione, vediamo se recupero i prospetti, eccoli qua. Questi sono i prospetti dello stato di progetto. Allora, diciamo così, vi mostrerò poi la sovrapposizione con lo stato di raffronto. In realtà vedete che l'aspetto verso l'esterno cambia veramente poco, nel senso che gli interventi di sopraelevazione sono limitati a 90 cm per questa parte e a 50 cm per questa. Allora è chiaro che laddove si interviene con recupero del sottotetto e fini abitativi, come previsto dall'articolo 105 della legge provinciale, l'intervento deve essere limitato al minimo indispensabile per il raggiungimento delle altezze abitabili. Per cui in questo caso la sopraelevazione su uno e sull'altro si limita da una parte a 95 e dall'altra a 50 cm. Tra l'altro le schedature di questo edificio del centro storico prevedono in maniera esplicita che i due edifici vengano sì sopraelevati, ma devono essere sopraelevati contemporaneamente, così da non creare una situazione come dire, di discontinuità rispetto a quella che è la cortina e rispetto a quello che è l'aspetto attuale del fronte dell'edificio. Tra l'altro sulla parte esterna non vengono neanche fatte delle nuove aperture, i rapporti di illuminazione sono soddisfatti con le aperture verso l'interno e con le velux in copertura, tanto che non viene sostanzialmente snaturato l'aspetto dell'edificio. Vedete invece sulla parte interna, dove l'intervento prevede anche la posizione dei pannelli solari fotovoltaici, l'apertura di porte e finestre che danno accesso agli alloggi, chiaramente l'aspetto, diciamo così, risente di una maggiore modifica. Le finiture della facciata sono tutte chiaramente realizzate nel rispetto di quelle che sono previsioni del piano regolatore e del piano colore che prevede, insomma, l'utilizzo di queste tonalità per quel tipo di edificio. Passo magari a descrivervi più nel dettaglio l'intervento oggetto di deroga, e lo faccio partendo da quello che è il documento principale sostanzialmente che è stato depositato a sostegno dell'attivazione della procedura di deroga, e che sta quindi sostanzialmente alla base del passaggio che abbiamo oggi in Consiglio Comunale. La premessa è che oltre al Consiglio Comunale, chiaramente preceduto dalla Commissione Urbanistica, l'intervento, così come prevede la norma, è stato valutato sia dalla Commissione Edilizia sia dalla Commissione di tutela paesaggistica. È obbligatorio, nei casi di demolizione e ricostruzione, avere tutti questi passaggi proprio per, come dire, garantire il controllo sul fatto che l'intervento sia effettivamente un intervento necessario e non ha dei requisiti appunto per l'attivazione della deroga, e anche per garantire che la ricostruzione avvenga nel rispetto di quelli che sono i principi che prevede il piano regolatore rispetto al risanamento conservativo, ossia il rispetto dell'impianto originario, chiaramente dell'edificio, della parte di edificio che viene demolita e ricostruita, e anche rispetto di quelli che sono le tipologie costruttive, materiali, rispetto a quello che era la preesistenza. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione, con una modifica del cambio d'uso, di questi due manufatti. Sono due manufatti accessori realizzati all'interno della cortina, sul cortile interno. Entrambi sono sostanzialmente manufatti che si sviluppano su un solo piano. Questa era, perché in realtà è in gran parte già crollata, una tettoia che accoglieva dei lavatoi, sostanzialmente, che non ci sono più, rimane soltanto la tettoia con la struttura, e questo invece era un manufatto successivo dove anche erano accolti dei depositi e degli spazi, diciamo così, accessori. Questi due manufatti, da quella che è la ricostruzione storica, magari andiamo a vedere lo stato legittimo che avevo predisposto, se riesco, scusatemi ma faccio fatica a recuperare. Questi due manufatti, un attimo solo che apro il file che mi interessa. Eccolo qua. Allora, lo do per scontato, però lo dico anche ai consiglieri. La ricostruzione storica dell'edificio, in questo caso la ricostruzione della genesi dell'edificio, è uno degli elementi fondamentali che prendiamo in considerazione. Deriva sostanzialmente da ricerche d'archivio, chiaramente proposte dal progettista, che poi vengono anche verificate e valutate in fase di istruttoria, e diventano importanti perché andare ad adattare chiaramente il periodo di realizzazione del manufatto diventa fondamentale per definire lo stato legittimo. I due elementi di cui parliamo sono stati ricondotti, questo a un periodo antecedente al 1931, tanto che ne troviamo traccia nell'accatastamento del 1931, e questo è un periodo precedente invece al 1939, e ne troviamo traccia anche qui negli accatastamenti precedenti. Sottolineo questo aspetto perché oggi, rivedendo la delibera, mi sono reso conto che a un certo punto è sfuggito un refuso che era presente in una delle relazioni che erano state depositate, e si parla di manufatti realizzati negli anni 70 del Novecento. Avremo poi in coda un emendamento su quel passaggio della delibera, perché è corretto che venga sostanzialmente eliminato l'errore, altrimenti poi potrebbe comportare dei fraintendimenti. Dalla ricostruzione storica è certo che quelle dei CCD erano lì sicuramente prima degli anni 40. Qual è lo stato di conservazione di quei manufatti? Lo vediamo nella descrizione che ci fa l'ingegnere che ha depositato la perizia asseverata, e sostanzialmente, magari vi faccio vedere delle fotografie. Mi chiedo scusa, salto da un file all'altro perché ho delle fotografie da cui si riesce a capire un po' meglio qual è lo stato di fatto di quell'immobile. Allora, questa è un po' faticoso da vedere, ma perché effettivamente è faticoso capire dove sta il manufatto. Questa è metà della copertura di quello che era il manufatto che accoglieva i lavatoi. Metà copertura è ancora in piedi, metà è completamente collassata all'interno del cortile. Per darvi un'idea, adesso quello che stiamo vedendo qui è la copertura, vediamo se mi si apre il PDF, chiedo scusa, è la copertura di questo manufatto. La ripresa è fatta da un poggiolo che sta sopra. Ok? Questo è lo stato in cui versa in questo momento quel manufatto lì. Magari vediamo se qua riesco a fare la fotografia. Vediamo un attimino. Lo mostro così velocemente con l'anteprima, in modo che ci sia modo. Questo è sempre. Questa è un'altra vista dello stesso manufatto, vedete qua è completamente crollato, rimangono sostanzialmente delle parti di muratura su questa parte del fronte. Questa è una vista dall'interno. Questa fotografia l'abbiamo fatta in occasione di uno dei sopralluoghi che abbiamo fatto insieme al progettista per andare a verificare effettivamente lo stato in cui versava il manufatto. Questa è una ripresa dall'interno, è chiaro che la copertura sta collassando anche su quella parte lì, e l'altra parte è già crollata. L'altro manufatto invece più piccolo e più contenuto, che sta dall'altra parte del piazzale, è questo. Anche qui vedete, sostanzialmente si tratta di un manufatto che accoglie degli spazi accessori, la copertura è realizzata con delle lastre in pietra che fungono un po' da terrazzo, ma di fatto è praticamente, c'è un'altra fotografia da cui si vede uno scorcio. Ecco, questa è la situazione in cui versano quelle due parti particolari di edificato. La perizia asseverata che cosa accerta? Accerta che il recupero, l'eventuale recupero di questi manufatti non può avvenire nel rispetto di quelli che sono i vincoli del risanamento conservativo.
per cui dà, diciamo così, il là alla possibilità di promuovere un'azione di demolizione e ricostruzione che comunque è rispettosa del suolo, delle dimensioni, e sarà rispettosa anche dei materiali. Ecco, queste sono fotografie sempre a corredo di quella perizia. Questa è una vista più generale del manufatto più basso visto. Questa qui è dove c'è la tettoia, per capirci, che è crollata, e questo è l'altro manufatto. Ecco. Come vengono demoliti e come vengono recuperati questi due elementi? Quello che viene realizzato allora con questo intervento sostanzialmente, come vi dicevo prima, è un complesso che avrà caratteri residenziali, chiaramente, in parte destinati a residenza, chiamiamola così, ordinaria, nel senso che saranno realizzati degli alloggi. Si parla vi do il numero esatto, si parla di 6 appartamenti disposti sui 4 piani. E invece nella parte, diciamo così, più su via Tartarotti verrà realizzata invece una fitta camere con 16 stanze. I due elementi, diciamo così, che vengono proposti in demolizione e ricostruzione sono poi integrati nella soluzione progettuale e diventeranno sostanzialmente, l'uno diventerà uno spazio adibito a parcheggio, con il passeggio disabili e 2 posti auto, per cui sarà ricostruito sostanzialmente, non sostanzialmente, sarà ricostruito sul medesimo sedime, ricalcando l'impianto già esistente e accogliendo sostanzialmente i posti auto. L'altro manufatto, che, di cui rimane praticamente nulla, sarà invece riproposto, sempre con un'ampia copertura in coppi, la struttura in legno, con lo stesso identico sedime e la stessa altezza che aveva prima, e diventerà una sorta di area coperta che accoglie lo spazio, diciamo così, di ingresso dei mezzi all'interno della corte. Ingresso carrabile che avverrà dal piano terra di quello che abbiamo visto essere quell'edificio più basso, oggetto di ristrutturazione, che sarà completamente demolito e ricostruito, sempre nella testa di un piano, e ospiterà sostanzialmente dei vani tecnici e lo spazio dell'accesso carrabile, che darà la possibilità sostanzialmente agli ospiti di accedere con la macchina, scaricare i bagagli e poi uscire nuovamente. Ecco, diciamo che dal punto di vista dell'intervento sostanzialmente sono rispettate le superfici utili nette esistenti, perché non ci sono possibilità di ampliamenti in questo caso. L'ampliamento ammesso è quello della sopraelevazione per recuperare quella che è già una superficie esistente nei piani sottotetto, per cui sostanzialmente laddove c'erano 3 piani, tra i 4 piani ci saranno 4 o 5 piani abitati. Questo è il progetto, diciamo così, nella sua interezza di descrizione, nella sua realizzazione. La deroga riguarda sostanzialmente la demolizione e ricostruzione di quei manufatti, e come dire, si assommano alla deroga dell'articolo 106, che prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione, si assomma la possibilità di destinare spazi del piano terra a parcheggi, per cui verranno realizzati dei posti auto laddove prima c'erano dei depositi. L'ulteriore aspetto di deroga, ma è una deroga, diciamo così, di norma prevista dalla legge sul barriolamento, è la previsione della realizzazione delle torrette per l'ascensore, che comunque rimarranno in posizione defilata rispetto a quello che è il fronte dell'edificio, e non si avrà percezione sostanzialmente della loro presenza. Dal punto di vista compositivo, la facciata è uno dei vincoli, chiaramente, che abbiamo già nel piano regolatore. Ci sarà la riproposizione della stessa scansione, degli stessi fregi che ci sono già nella parte, diciamo così, del sottotetto, oltre alla riproposizione chiaramente di tutte quelle che sono le parti decorative già presenti sulla facciata dell'edificio.
magari un ultimo elemento che può essere di interesse, anche sicuramente di interesse consiglio, è la presenza all'interno della corte del passaggio di una roggia. Si tratta in realtà di una roggia tombata, completamente incanalata. Per completezza di descrizione, una parte della roggia percorre una canalizzazione che è su quella che è una proprietà comunale sostanzialmente. All'interno del piazzale c'è una parte di proprietà che è del comune di Rovereto. Non è oggetto di intervento, il proprietario non ha inteso su quella parte intervenire con richieste di concessioni e sostanzialmente rimarrà inalterata. Qui vediamo una rappresentazione che non è correttissima, perché in realtà la parte di proprietà si interrompe più o meno a questa altezza. Poi la roggia continua, percorre sempre un interrato e passa sotto il sedime degli edifici e poi continua lungo la cortina di via Tartarotti. Sull'intervento è già stato acquisito da parte della compagine richiedente del progettista e nulla osta da parte di Nuova Reti per quanto riguarda l'intervento, con una serie di prescrizioni che prevedono sostanzialmente di avvisare dell'inizio e della fine dei lavori, ma di fatto i lavori non interesseranno la parte interrata e la roggia non sarà toccata dalle opere di ristrutturazione. Questo è, come dire, la descrizione, spero più completa possibile, insomma, di quello che è l'intervento previsto. Poi chiaramente a sua disposizione per qualsiasi tipo di domanda.
Grazie architetto. Personalmente rimango libito che nel centro della città ci fosse una cosa del genere, mai avrei immaginato. Presidente Gelmini, prego.
Grazie Presidente. Beh, di nuovo grazie agli uffici tecnici, all'architetto Fadarelli che sempre con molto dettaglio ci presenta i progetti. Allora, abbiamo analizzato questo progetto in coda al progetto della delibera numero 1 in modo molto più snello, direi, penso che condividano anche gli altri commissari. Nel senso, premesso che portiamo in consiglio questa delibera solamente per la deroga alla ricostruzione delle costruzioni A e B, denominate A e B. Comunque in commissione abbiamo visto il progetto in modo molto più dettagliato rispetto ad oggi, con anche le piante e i prospetti. Ecco, l'interesse della commissione, penso di fare un po' pensiero di tutti, preso atto dello stato insomma irrecuperabile dei due piccoli edifici e quindi diciamo condivisa la deroga, i colleghi confermeranno, e la commissione ha puntato insomma l'obiettivo soprattutto sul mantenimento e la conservazione dell'edificio e così com'è, nel senso che tutti gli elementi di pregio e architettonici che vediamo adesso, anche se deteriorati, verranno comunque, è stato garantito che verranno comunque conservati proprio nell'ottica di questa riqualificazione e lo prevede la norma, e quindi diciamo è stato spinto molto questo tema qua. Ecco, anche la commissione è stata sorpresa nel vedere quegli spazi verdi o comunque quegli spazi aperti che si nascondono dietro il bar di via Dante, che sono interclusi insomma all'occhio del passante. Ecco, non aggiungerò gli altri.
Grazie. Ci sono domande cosiddette tecniche, domanda e risposta. Consigliere Farinati, prego.
Intanto grazie ancora all'architetto Fadanelli per l'illustrazione assolutamente, almeno a me che non sono un tecnico, ma molto chiara. Direi che il recupero di questo edificio è importante, lo diceva in premessa il vice sindaco, siamo nel cuore della città e quindi è giusto che e ringraziamo il privato che ci è dato disponibile a un recupero importante. La mia domanda nasce da un fatto che forse qualcuno dei consiglieri sa, perché è un fatto storico. I più giovani non lo sanno, o magari, e la domanda dopo la rivolgo all'architetto e magari anche al vice sindaco. Se voi andate, fate l'angolo del Benin, andate giù in via Tartarotti, sotto credo più o meno l'ultima finestra del Benin, c'è un graffio sulla pietra alla base, no? C'è la pietra, c'è un graffio. E laddove si parlava di storico, qualcuno dice, ma è passato un orso? No. Quel graffio l'ha fatto un M4 Sherman, carro armato americano, correva il 4 maggio 1945. Adesso io non so se il progettista ha in sé il piacere di conservare quella testimonianza, perché il carro armato salivano, io ho avuto testimonianza di una zia e anche del signor Jacob che abita nella casa dopo, Jacob si rifà la cartiera, la famiglia è quella. Comunque sarebbe interessante, io la butto lì, architetto, che il progettista salvaguardasse quel graffio, perché era la liberazione della città, perché lo Sherman, come altri, salivano da Via Dante, non potendo andare nell'attuale borgo di Santa Caterina, girò, ma nel girare evidentemente graffiò, diciamo così, col suo simbolo, quell'edificio. Ecco, la mia domanda può sembrare banale. C'è la possibilità di conservarlo, magari mettendoci anche una targa che ricorda quel 4 maggio 45, perché quella è la data in cui Loreto fu liberata dagli americani. Grazie.
Grazie a lei, consigliere, anche per il passaggio storico. Consigliere Mirandola, prego.
Buonasera, grazie. Allora, anch'io ho una domanda e questo tema, ringrazio Farinati, ma questo tema è emerso anche durante i lavori della Commissione e questa domanda è stata posta, questa questione è stata forse non sviscerata in ogni suo dettaglio e non risolta, diciamo, al punto da poter affermare questa sera che cosa e in che modo. E questa è la mia domanda proprio tecnica e specifica che rivolgo all'assessore Mignucchi, per confermando appunto che effettivamente non è memoria solo di chi appartiene a un'altra generazione rispetto alla mia, ma anch'io ho memoria, chiaramente non diretta, ma attraverso testimonianze orali di questo episodio. E ne riconosco il valore storico per la nostra comunità. E, pertanto ritengo che come ci siamo preoccupati, anche questo è il tema che è stato posto in sede di commissione, che venisse accertata la tutela delle cariatidi che caratterizzano tutte le finestre, le aperture, diciamo, sul lato dell'edificio che guarda su via Tartarotti, allo stesso tempo ci interessa molto che sia affrontato appunto il tema della che si sposta in un'epoca storica diversa di questo segno, di questa traccia, con, diciamo, rifacendosi a delle soluzioni che i tecnici sicuramente e i soprintendenti, e qui ci tengo a richiamare anche appunto la soprintendenza come soggetto che più di tutti può garantire una adeguata conservazione, tutela e valorizzazione di quella testimonianza così evidente. Concordo con il consigliere Farinati rispetto alla ipotesi di dare modo anche di capire, di leggere quel segno con eventualmente una spiegazione sintetica ma specifica. Questa è quindi la domanda, è proprio
è possibile ricevere qualche informazione un po' più specifica in merito alla in merito alla modalità con cui questo pezzo di storia della città e pezzo di storia del nostro paese, perché la liberazione non è cosa che ha riguardato solo il comune, la città di Rovereto, è cosa ben più ampia. Siamo peraltro nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, insomma può essere un tema di assoluto valore e sarebbe una traccia che scompare e che abbiamo modo invece di preservare. Grazie.
Allora, domande, eventualmente continuiamo con domande tecniche, anche perché poi queste sono, poi se non risponderà. Quindi domande tecniche da rivolgere all'architetto, ce ne sono? Consigliere Mulici, prego.
Ho visto il progetto benissimo, grazie all'architetto, e io ho seguito molto bene questo progetto qua, l'avevo visto dall'inizio, e avevo visto anche che le due case dove si fa il passaggio di entrare nei parcheggi, prima della guerra, erano collegate, e per quello che so che è stato presentato anche un progetto da collegare le case, oltre che tenere il segno del carro armato.
Sì. C'è stata una bomba che ha fatto crollare quella parte lì, vero?
Ero tutti affascinati sull'aspetto storico. Altre domande tecniche, così poi facciamo una risposta. Architetto, prego.
E allora, in merito al discorso del mantenimento del grafo del carro armato, ne abbiamo discusso in commissione urbanistica, sicuramente proporremo al progettista di accogliere la richiesta. Allora, credo fosse già emersa in passato l'aneddoto. Non voglio minimizzarla, ma io non sono di Rovereto, l'avevo letto come un aneddoto, poi in realtà sono stato anche di sul posto, il grafo c'è, cioè, evidente, e se poi è contornato da tutti questi elementi storici, penso che il progettista che comunque è intervenuto, l'avete visto insomma con attenzione, e evidentemente anche sostenuto da una committenza che ha quell'attenzione, perché chiaramente il progettista quasi sempre, insomma, aspetto poi della committenza che rappresenta, io credo che non ci siano problemi a trovare un modo. Adesso poi magari ragioneremo anche, e forse sarà opportuno, se in fase di rilascio del permesso di costruire, perché è lì che poi prenderà forma, no, l'autorizzazione da parte del comune per intervenire, sia opportuno prescrivere piuttosto che indicare un metodo operativo per andare a intervenire su quell'elemento particolare, per andare a non intervenire su quell'elemento particolare o comunque metterlo in evidenza o comunque mantenerlo. Solo un appunto riguardo all'intervento della soprintendenza: possiamo anche chiedere un interessamento da parte della soprintendenza. In fase istruttoria abbiamo accertato che l'edificio non ha vincoli, per cui non c'è un vincolo diretto o indiretto rispetto alla necessità di mantenere alcuni elementi. Parliamo però di un edificio oggetto di risanamento conservativo che comunque sconta tutta una serie di limitazioni sulle possibilità di intervento sia di materiali che di colori e di mantenimento di quelli che sono le preesistenze. Per cui lavoriamo comunque su un edificio che ha la sua valenza storica, e se non posso io parlare chiaramente per il progettista o per la committenza, ma mi sento di poter dire, insomma, che si riuscirà a trovare il modo per mantenere, insomma, la preesistenza storica. Quindi su questo credo che possono non esserci problemi. Riguardo invece all'altro edificio, quello che effettivamente univa la cortina, magari non l'ho sottolineato durante la presentazione, in un passaggio l'ho fatto presente, lì l'edificio effettivamente è stato bombardato e demolito, cioè bombardato, è crollato e è stato ricostruito soltanto in un piano. Non è stato riproposto un progetto per la ricostruzione. Nella prima fase di incontri che abbiamo avuto col progettista, quando abbiamo cominciato a confrontarci in ufficio sulle possibilità di intervento, il progettista aveva avanzato per conto della committenza la possibilità di chiedere una revisione della scheda, della schedatura dell'edificio, andando a indagare nel passato la possibilità di eventualmente poter ricostruire i tre piani, credo che c'erano inizialmente. Agli atti ancora non abbiamo niente, non credo sia stata fatta ancora questa richiesta, non al mio ufficio sicuramente, eventualmente è stata fatta all'ufficio urbanistica, ma è una richiesta che comporta una modifica del piano regolatore, per cui nel momento in cui si dovesse effettivamente concretizzare una prospettiva di quel tipo, il Consiglio Comunale sarà chiaramente interessato, perché sarà parte dell'iter di approvazione di un elemento di questo tipo. Comunque si confermo che anche dalla ricostruzione storica, che è depositata a corredo di quella che è la documentazione progettuale, effettivamente lì prima della Seconda Guerra Mondiale esisteva la cortina edificata era continua sostanzialmente. Sì, sono anche, abbiamo anche solo delle fotografie dei ruderi, e poi la scelta, adesso non ricordo più bene se era anche stata raccontata, ma poi la scelta di ricostruire soltanto un piano anziché ricostruirne tre, non so legata a quale motivazione. Diciamo che ora, per quello che è lo stato della pianificazione su quell'edificio, la pianificazione intendo del piano regolatore, quindi dello strumento urbanistico, per ora l'unica possibilità è quella messa già in atto di demolire e ricostruire un unico piano. Quello è il limite di quell'edificio e quello rimane.
Grazie architetto, ci sono altre domande? Altre domande? Qualcuno era già a mezzo intervento? Domande secche per precisare? No, apriamo quindi gli interventi, prego consiglieri. Se non ci sono, consigliere Chiesa.
No, grazie, non voglio far perdere tempo al consiglio, però è ancora una volta è un pensiero già citato e già detto e già evidenziato. La cicatrice che c'è sul muro, io la definisco così, che evidenzia effettivamente il passaggio di quello che è stata la storicità della nostra città, è evidente, e l'architetto ha già evidenziato un recupero e un'attenzione che già era emersa, e questo gli fa onore e merito. Quindi avanti in questa direzione, non penso di trovare nessun'altra condizione che possa essere migliore di quella che ci sta espressa. L'unica cosa che mi permette di dire a livello invece di quello che è la considerazione di questa sera dell'aula, quindi vado all'interno del cortile, ho notato che naturalmente negli spazi, nei tempi, anche in commissione, ho visto l'evoluzione di due contesti che attualmente hanno avuto nella storia, nel tempo, uno scopo, adesso ovviamente nelle condizioni che si trovano ci permettono di fare degli altri, e l'evoluzione e la trasformazione in parcheggi è importante. Noto però che, lo ha detto anche nella sua premessa o nella sua presentazione di prima, il discorso dei parcheggi all'interno per quanto riguarda la seconda parte, quella verso più all'ingresso, è solo di ingresso, scarico e carico, se ho capito giusto, e poi uscita, perché non ci permettono spazi per creare, immagino, perché sono la lista anche già fatta. Quindi effettivamente è nell'intervento che riconosco e sottolineo ottimo, perché magari ci fossero interventi come questo, per se lo vedete, di una riqualificazione di quelli che sono i luoghi invisibili,
e la città di Rovereto di luoghi invisibili ne ha parecchi, e sono contento effettivamente che con queste circostanze si mettano in evidenza. Purtroppo non si riesce a recuperare qualche spazio che il parcheggio, in realtà la città di Rovereto, nonostante i doverosi sforzi delle amministrazioni in questi anni, limita sempre un po'. Quindi penso che il pensiero di creare degli spazi all'interno per dare ulteriori opportunità non ci sia, quindi è solo una mia osservazione. Immagino che non era possibile crearne di nuovi, quindi vado in quella direzione. Quindi il progetto e la realizzazione, la riqualificazione, ripeto, la vedo nella migliore delle ipotesi, e ringrazio per questo, perché riprendere tutto, ripristinare tutto, riqualificare tutto, mantenendo quelle che sono, come hanno già detto, fino a tutto, le facciate e la storicità, è una cosa importante. Chiedo solo effettivamente se il pensiero effettivamente di riuscire. Ultimo, ma come ha detto lei, non ultimo ma importante, la conservazione di quella roggia che la città di Rovereto ha creato la storicità, diciamo, veramente forte di una manifattura, di un'attività manifatturiera importante. Sono contento di sentire che venga mantenuta, anche perché non fa parte, da quello che ho capito, del contesto. Quindi la mia è sempre solo una considerazione di sintesi di ciò che ho capito e visto quello che è il progetto. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, prima della dichiarazione dobbiamo passare all'emendamento. Non ci sono altri interventi? Sì, sì, presentiamo l'emendamento che aveva già preannunciato l'architetto. Quindi...
È un emendamento che fa riferimento sostanzialmente ad un errore materiale contenuto nella relazione illustrativa, nella delibera, scusate, che fa riferimento a un testo che è stato preso direttamente dalla relazione. Sostanzialmente si dice a un certo punto progetto per il recupero degli edifici condominiali. Nella proposta di deliberazione risulta indicato il periodo di realizzazione dei manufatti risalire agli anni 60 del Novecento. Secondo la documentazione legata al progetto relazione storica, tali manufatti sono già esistenti alla data dell'accatastamento del 1931 e 1939. Si propone quindi di espungere le parole negli anni 60 del 1900. Però bravo.
Dichiarazioni sull'emendamento, interventi su. Non ci sono interventi sull'emendamento, dichiarazioni sull'emendamento. Andiamo a votare l'emendamento. Siamo in. Un attimo, senso di cessi contrari. Voti favorevoli. Penso 28. Controprova, contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Emendamento approvato. Assessore, replica sull'intera delibera.
Ringrazio il Consiglio Comunale della discussione che insomma ha messo in evidenza l'importanza, e condivido quanto detto dal Consigliere Farinati, l'importanza di trovare, come dire, soggetti privati che investono sul patrimonio culturale, storico, architettonico della città, e all'interno di un contesto fortemente, come dire, contraddistinto dalla storia urbana. Lo diceva prima bene la consigliera Mirandola rispetto al tema del passaggio del carro armato, insomma, e poi anche nella discussione e nella presentazione tecnica anche la presenza del sistema delle rogge che poi vediamo sull'altro lato della via Dante verso Borgo Santa Caterina. Ci tengo a precisare una questione rispetto all'intervento della consigliera Mirandola e della presenza o meno di un vincolo storico, e credo che sia importante sottolinearlo, perché l'edificio non è vincolato, però chiedere al privato una particolare cura, o meglio di adottare delle tecniche conservative su quella parte di edificio, e anche considerare in un secondo momento, se si vuole,
e una ricostruzione storica fedele che ne sancisca effettivamente quel tipo di derivazione, credo che possa essere, come dire, molto importante e anche, come dire, un bel servizio che facciamo alla nostra città e comunità. Una volta che si hanno poi la documentazione, in qualche modo si ritrova la certezza appunto di questo evento e del segno lasciato da questo carro armato sull'edificio, si può anche immaginare di avere un elemento a ricordo, una piccola narrazione, qualcosa che valorizzi la storia urbana, insomma. Quindi questo credo che sia importante farlo, e credo che in un intervento così grande, non vorrei spendere parole al posto del committente e chi investe, però credo che in un intervento di ristrutturazione e di risanamento così grande, così oneroso, adottare su un metro quadrato di lapideo delle tecniche di conservazione appunto più pertinenti del restauro architettonico più che del risanamento, credo che non sia un problema, insomma. Per cui grazie.
Grazie.
E grazie di nuovo all'architetto Favanelli.
Sì, infatti volevo, visto che chiudiamo, ringraziare l'architetto, buon esordio architetto, quindi presentato molto bene le due delibere, quindi la ringraziamo nuovamente, anche noi consiglieri, non solo quindi commissari. Dichiarazione di voto sulla delibera. Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo a votare, voti favorevoli, mi pare che l'aula unanime, controprova, voti contrari, nessuno, astenuti, nessuno, quindi la delibera viene approvata con 28 voti. Allora, consiglieri, aggiorno quanto avevamo discusso nella conferenza dei capigruppo di martedì 7. Ora, in occasione della capigruppo, dove dovevamo praticamente pianificare i lavori, era chiesto di intervenire l'assessore Pozzer, in quanto aveva avuto una sollecitazione dalla Coldiretti per fare in modo che venisse presentato un ordine del giorno da discutere. I tempi erano tali per cui qualche capogruppo si era già pronunciato a favore, alcuni tendenzialmente sì, però giustamente avevano chiesto il tempo tecnico per leggere. A questo punto, onde evitare che per motivi di questo tipo non ci potesse essere l'inserimento, che per questo poi dovrò chiedere all'Aula se decide di trattarla subito o metterla in coda alle mozioni, io mi ero espresso, e lo ribadisco quindi pubblicamente, che il Presidente del Consiglio non ritengo corretto partecipi nel sottoscrivere mozioni che possono essere, passatemi il termine, di parte. Quindi in questo caso, l'ho detto, ovviamo il tutto. Se nell'arco della mattina seguente mi arrivava il benestare di tutti i capigruppo, io tecnicamente ho firmato questo ordine del giorno perché potesse essere inserito, scusate il gioco di parole, nell'ordine del giorno della serata. Ecco, fatta questa premessa, dove potete vedere l'inusualità di vedere sottoscritto come presentatore, come firmatario, la cosa si sovrappone a quanto ci aveva chiesto a suo tempo il Consiglio Provinciale, e quindi l'ho fatto puramente per questo aspetto. Siccome fra le tante cose non c'è chiaramente disegnato nel nostro regolamento il procedere con l'ordine dei lavori, quindi io devo chiedere all'Aula se ritiene di votare perché l'ordine del giorno venga trattato questa sera, altrimenti lo dobbiamo mettere in coda alle mozioni. Quindi chiedo praticamente un parere all'Aula in tal senso. Quindi se non ci sono dichiarazioni, passo quindi alla votazione. Quindi se c'è qualcuno da intervenire fra i consiglieri o fra i capigruppo, guarda, non vedo interventi. A questo punto penso che mi arrivi l'input appunto di proporre all'Aula, votando, la discussione di questo ordine del giorno. Voti favorevoli? In questo momento siamo in 28, voti contrari? Nessuno, astenuti nessuno. Allora, facciamo questa andiamo a trattare questa appunto ordine del giorno. Il cappello di presentazione l'ho fatto, assessore, se vuole presentarla lei all'aula e poi ovviamente apriamo la discussione. Prego.
Sì, il contenuto di presentazione l'ha già espresso bene il Presidente. Abbiamo ricevuto uno stimolo dall'associazione sindacale Coldiretti Agricola in data 21 gennaio, nella quale ci chiede di intervenire a farsi portavoce nei confronti degli organismi istituzionali preposti di una proposta di revisione sulla disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Io non vado altro che a leggere qualche passaggio in particolare del testo che vi è stato presentato, senza nulla di più, insomma, ecco. In questo momento l'origine di un prodotto viene determinata dal paese, dal territorio in cui il processo di lavorazione viene o interamente ottenuto. In questo senso stiamo parlando del regolamento dell'Unione Europea 952/2013, in particolare l'articolo 60, paragrafo 1, oppure il territorio in cui è avvenuta solo l'ultima parte della lavorazione o trasformazione sostanziale, cosiddetto criterio dell'origine non preferenziale, così citato invece nel medesimo regolamento 952/2013 europeo, ma all'articolo 6, paragrafo 2. Ecco, che cosa significa? Significa che, per fare un esempio, qualora un prodotto venga un prodotto agricolo venga prodotto, scusa la ripetizione, in un paese, in una località, in un territorio, ma venga poi importato per esempio in Italia e qui lavorato, assume la valenza di prodotto appunto del paese di lavorazione. Semplificando, arriva per esempio, fanno l'esempio proprio col diretto, il concentrato di pomodoro dall'estero, in Italia magari solo con una diluizione, magari solo con acqua, ecco che diventa un prodotto italiano. Questi aspetti regolamentari sono appunto citati in quello che vi ho detto nel regolamento 952/2013 dell'Unione Europea, in particolar modo l'articolo 60, l'articolo 60 paragrafo 1 e l'articolo 60 paragrafo 2. Ecco, in particolare, valutato che le regole non conferiscono l'origine in base all'ultimo paese di produzione, ciò può creare disorientamento nel consumatore, con conseguenti taglio, perché immagino abbiate letto, con conseguenti rischi in particolare economici e di reputazione dello Stato derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati nel nostro caso come Made in Italy, ma in realtà realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi. Il Consiglio Comunale si impegna come nei confronti di Coldiretti? Appunto, si impegna ad aderire a questa iniziativa promossa da Coldiretti, volta ad ottenere la revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, sostenendo le conseguenti e connesse iniziative di sensibilizzazione sul tema. In particolare ad attivarsi nei confronti dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni, perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie perché le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato Europeo delle Regioni, affinché appunto avvino la procedura della modifica di questo articolo 60 del regolamento dell'Unione Europea 952/2013. L'obiettivo è definire che il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima sia l'unico criterio esclusivo per l'origine del prodotto agroalimentare, garantendo così una trasparenza e una corretta informazione ai consumatori.
Ecco, sempre attraverso ANCI, intraprendere le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza di Rovereto, affinché gli stessi siano resi edotti, immagino che lo siano già i dotti dell'iniziativa, di cui alla presente deliberazione, ma in particolar modo sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica di questa disciplina sull'origine doganale del prodotto. Infine anche a sollecitare il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, in questo, nel nostro caso autonoma di Trento, affinché si attivino nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti. Ecco, dico poco di più. Di fatto adesso cosa significa più in particolare? Significa che per esempio un prodotto lavorato in Germania, se sul barattolo, sulla confezione io metto un made in Germania, metto una bandiera tedesca, qualcosa che denoti una titolarità di quello Stato ad avere, come dire, a... che faccia pensare che il prodotto sia corrispondente allo Stato citato, ecco che allora in quel caso si è obbligati per legge a indicare la provenienza del prodotto contenuto. Nel caso in cui invece il consumatore, se il produttore di qualsiasi Stato mette in commercio il barattolo senza nessuna indicazione di origine, né una scritta made, né un bandiere, limitandosi unicamente a riportare i dati che sono obbligatori del responsabile, il nome e indirizzo del produttore, confezionatore, nello Stato in cui si trova, se mette solo questi non è obbligato a scrivere da dove arriva il pomodoro. E questo è proprio il caso in cui il consumatore vede l'indirizzo di quello Stato e presume che tutto sia appunto appartenente, sia stato prodotto e confezionato in quello Stato, cosa che invece non è. Di fatto l'obbligo di indicare l'origine della materia prima scatta solamente come correttivo. Se dichiaro, l'ho già detto, il made in Germany, made in Italy, allora devo dire che il pomodoro è tedesco o italiano. Nel caso in cui invece non indico questa, il made in, di fatto unicamente scrivendo il nome del produttore o confezionatore, ecco che il consumatore presume che sia appunto che sia prodotto in quella sede. La proposta di Coldiretti che ci propone questa sera mira invece a rendere sempre obbligatoria l'indicazione dell'origine della materia prima, a prescindere da ciò che scrive poi il produttore sulla confezione. Ecco, spero di essere stato chiaro, un pochino perdonatemi, ripeto, è un tema che ci viene proposto, che viene portato al Consiglio Comunale come organo sovrano di decidere se aderire o meno a questa iniziativa proposta. Grazie.
A lei, assessore, ci sono interventi in tal senso? Anche perché la sostanza, poi la sostanza l'ha già stata annunciata l'assessore. Se non ci sono, prego, consigliere Ceruti.
Ok, allora io mi permetto di fare un intervento in quanto reduce di un'esperienza personale intorno agli anni 2000. Forse ricorderete il blocco del Brennero per le famose quote latte. E fu un'esperienza umana soprattutto, e vissuta direttamente con questi produttori, e devo dire che mi hanno insegnato tanto. Naturalmente io ero dalla parte dell'ordine pubblico, però vivere con loro è stato qualcosa di bello e soprattutto di comprensivo per quello che realmente loro fanno quotidianamente per noi. Per cui mi sono permessa di esprimere un giudizio su questa mozione. Questa non è una semplice mozione tecnica, è una questione di verità, di trasparenza e di rispetto verso chi produce e verso chi compra. Oggi in Europa esiste una norma, l'articolo che abbiamo già citato, l'articolo 60 del codice doganale, che consente di definire italiano un prodotto che italiano non è. Basta che l'ultima trasformazione avvenga nel nostro paese, anche se le materie prime arrivano dall'estero. E qui io darei il nome proprio, io lo definirei un inganno. È un inganno per i consumatori che credono di acquistare il Made in Italy e invece portano a casa prodotti che italiani lo sono solo sulla carta. Ed è un danno enorme per i nostri agricoltori che sono costretti a rispettare regole stringenti, investono in qualità e si trovano a competere con prodotti che sfruttano una scorciatoia normativa. E questo nel nostro territorio pesa ancora di più. Siamo in Trentino, una terra dove l'agricoltura non è marginale, ma è identità. Penso alla filiera della mela, penso al vino, penso alle produzioni di montagna, alle cooperative, alle piccole aziende che vivono proprio questi territori e presiedono le nostre valli. Qui il valore dell'origine non è un dettaglio, è tutto, è qualità, è fiducia, è reputazione costruita negli anni. Permettere che prodotti solo trasformati in Italia possano essere percepiti come italiani significa colpire direttamente anche realtà come le nostre, che invece sull'origine vera fondano la loro credibilità. L'iniziativa promossa dà e ha il merito soprattutto di mettere il dito nella piaga, serve una revisione certa di questa norma europea. Noi lo diciamo con chiarezza, il Made in Italy non si svende, non si aggira e non si falsifica. Non è accettabile che un prodotto venga percepito come italiano quando l'italiano non è nella sua sostanza. Non è accettabile che la trasparenza venga sacrificata in nome di regole che forniscono e che tolgono soprattutto credibilità al territorio italiano. E allora quest'ordine del giorno ha un valore preciso, non è simbolico, è politico. Significa chiedere all'Europa di cambiare rotta, significa dire che le regole devono premiare chi produce davvero in Italia e nei nostri territori, non chi si limita a trasformare. Significa difendere una filiera che, anche qui a Rovereto e in tutto il territorio trentino, è parte integrante della nostra economia e del nostro paesaggio. E permettetemi di dire, qui non si tratta di essere di destra o di sinistra, ma si tratta di tutelare la nostra Italia, il nostro prodotto italiano. Perché noi dobbiamo essere dalla parte degli agricoltori, dalla parte delle nostre cooperative, dalla parte delle nostre eccellenze territoriali, ma soprattutto dalla parte dei consumatori. Grazie.
A lei, consigliera, permettetemi, non è solo questo settore, l'escamotage di etichettare in Italia o l'escamotage di portare lavoratori stranieri con contratti di stranieri in Italia, salvo una specie di Made in Italy che purtroppo non c'è, quindi scusate la divagazione. Altri interventi? Consigliere Dardani, prego.
Sì, grazie, riprendendo anche quello che diceva la consigliera Cellucci rispetto anche alla tutela dei consumatori, proprio un mese fa, lo scorso 15 marzo, ricorso alla giornata mondiale dei diritti del consumatore, che è dedicata appunto alla sicurezza, all'informazione e alla libertà di scelta, con l'obiettivo di promuovere consumi sostenibili e contrastare appunto quelle che stiamo descrivendo come pratiche commerciali di fatto insomma scorrette. Sul sito della Coldiretti si leggono delle statistiche interessanti. Il 91% dei consumatori italiani desidererebbe maggiore trasparenza su ciò che porta quotidianamente sulla tavola. Sicuramente rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine in etichetta per tutti i prodotti alimentari è infatti fondamentale per permettere scelte consapevoli. La maggior parte degli italiani rifiuta il cosiddetto cibo anonimo e preferisce alimenti con un'identità chiara legata al territorio. E da qui nasce la richiesta diffusa di conoscere sempre la provenienza dei prodotti acquistati. Sicuramente l'introduzione dell'etichetta d'origine obbligatoria rappresenta quindi una priorità. E sempre più aziende, volendo citare cose che vengono già messe in atto al di là della normativa, degli esempi diciamo virtuosi, inseriscono per esempio sull'etichetta un piccolo QR code. Siccome il limite dell'etichetta cartacea è sicuramente la dimensione, il QR code è questa modalità diciamo al passo coi tempi, per cui inquadrandola con lo smartphone si può farsi un'idea sulla filiera completa del prodotto e avere informazioni aggiuntive. Questa è una cosa che viene già messa in atto, abbastanza interessante. Questa cosa del QR code ormai è molto diffusa nelle tecnologie più versatili e di successo commerciali e fornisce un approccio rapido per collegare l'alimento alle sue informazioni. Comunque in Italia, giusto per dire un dato interessante, l'indicazione di origine copre attualmente circa l'80% della spesa alimentare, ma resta ancora assente per diversi prodotti, tra cui legumi in scatola, frutta impiegata in marmellate e succhi, grano utilizzato per pane, biscotti e bristini e carne e pesce serviti nei ristoranti. Quindi sicuramente un intervento normativo a livello europeo consentirebbe di colmare queste lacune e garantire una maggiore tutela e trasparenza per i consumatori, quindi sicuramente come gruppo di officina comune appoggiamo e sosteniamo questa delibera. Grazie.
A lei, consigliere, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, c'è un emendamento che è stato presentato dal gruppo Fratelli d'Italia, che io adesso sono riuscito a nascondermelo. No, forse ecco. Quindi consigliere Zenatti, penso che lo presenta lei. Attendo un attimo che viene distribuito. Consigliere, prego.
Grazie Presidente. Sì, è un emendamento come avevo preannunciato nella chat dei capigruppo e noi condividiamo totalmente appunto l'ordine del giorno presentato e i tre punti del dispositivo, quindi non si cambia nulla né nella premessa né nei tre punti. Volevamo proporre invece questo emendamento che è volto a inserire il coinvolgimento del CAL, del Consorzio delle Autonomie Locali, che specifica appunto l'adesione, o meglio l'interessamento che il nostro Consiglio Comunale fa nei confronti di questa istituzione autonomistica, precisamente appunto della nostra provincia autonoma, appunto su questo tema. Do l'informazione anche che il CAL aderisce all'ANCI, quindi è coerente anche alle istituzioni, alle associazioni, agli organismi a cui ci si vuole riferire. Quindi passo alla lettura, certamente è una proposta e quindi è volto questo emendamento ad aggiungere quindi un quarto punto nel dispositivo che così è proposto: ad informare il CAL, Consorzio delle Autonomie Locali, dell'adesione del Comune di Rovereto all'iniziativa della Coldiretti perché lo stesso consorzio possa valutare l'opportunità di un suo coinvolgimento per ottenere la revisione della disciplina di cui trattasi. Ecco, quindi credo sia non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni né motivazioni, era proprio per incardinare la nostra specificità autonomistica anche in questo ordine del giorno che so essere discusso in tante parti d'Italia e che quindi può, come dire, caratterizzarsi ancora maggiormente rispetto alla provenienza dalla provincia autonoma di Trento. Grazie Presidente.
A lei, consigliere. Se ci sono quindi proposto, è stato distribuito, ci sono dichiarazioni? Prego, consigliere Gamberoni.
Sì, grazie Presidente. E leggendo l'emendamento, io noto che è segnalato come consorzio delle autonomie locali, ma per quanto ne so io è il Consiglio delle Autonomie Locali e c'è il consorzio dei comuni. Quindi credo sia un'imprecisione che vada corretta, insomma. Grazie.
Bisogna emendare l'emendamento. Allora, votiamo. No, ovviamente lo diamo per scontato e facciamo la correzione, ok? Quindi il Consiglio delle Autonomie Locali.
Anche sotto.
Sì. E consiglio. Ok, detto ciò, corretto, quindi con consiglio anziché consorzio, andiamo a votare. Siamo 28, sì. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno, astenuti nessuno, quindi con l'inserimento all'unanimità dell'emendamento che viene approvato, quindi con l'inserimento nel dispositivo andiamo a fare la dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, così emendato. Consigliere Chemotti, prego lei.
Grazie Presidente, votazione assolutamente favorevole, appena l'ho letto ancora presentato in capigruppo ero già favorevole. Correvano 20 anni fa, sono già passati 20 anni da quando avevo interloquito con quel diretti rispetto a questo tema. Ricordo che mi aveva colpito tantissimo per il fatto che è fatto ad esempio dei pomodori, ma anche ad esempio dei maiali che vengono acquistati dall'estero, allevati in condizioni ovviamente diverse da quella che è la normativa italiana. Dopo 4 mesi diventano italiani, cioè diventano maiali italiani dopo 4 mesi che sono in Italia. E questo spiega anche il fatto per cui sostanzialmente riusciamo a produrre così tanti beni che vendiamo come ovviamente specificità territoriali. E alcune considerazioni. La prima, allora, una piccola premessa doverosa, non necessariamente è vero che il prodotto italiano è meglio degli altri, evidentemente ci tengo a dirlo, anche se personalmente ritengo che noi abbiamo una cultura, una tradizione, anche rispetto alla coltivazione piuttosto che all'allevamento, che mi tutela, se io sono più tranquillo se sono italiano, però insomma in senso assoluto non possiamo dire che i nostri sono assolutamente migliori degli altri. Seconda considerazione riguarda il fatto che tendenzialmente siamo in un periodo in cui la gente cerca purtroppo i prodotti che costano meno e quindi abbiamo degli esempi anche qua a Rovereto di vendite ortofrutticole con prezzi spacciatissimi provenienza chissà e la gente comunque va e compra perché c'è questa evidenza. Quello che ritengo io e fa, se vogliamo, il paio con quanto detto nell'interrogazione fatta da sindaco all'inizio seduta, ahi noi ci troviamo a chiedere che a livello europeo si intervenga. La domanda è: com'è possibile che io avevo sentito parlare, avevo fatto una conferenza su questo tema 20 anni fa, e l'Unione Europea ancora non riesce a tutelare i piccoli che coltivano, producono in loco? Si fa tanto parlare di chilometro zero, però in realtà finché il povero produttore locale deve combattere contro burocrazia e costi assurdi, verrà sempre schiacciato dalle grandi aziende che producono all'estero. Ricordo anche che basterebbe avere una nave in acque internazionali che può produrre in acque internazionali e dopo entra e ti vende. Quindi vige la legge che c'è sulla bandiera, la cosiddetta bandiera di comodo, e quindi si compra una bandiera, perché voi sapete che c'è un mercato di bandiere, ma spero che lo sappiate. Le navi comprano delle bandiere, che bandiere comprano? Comprano la bandiera dello Stato che ha le leggi per lei più favorevoli. Quindi si compra quella bandiera, se la mette su, si dice una batte bandiera, a quel punto può produrre quello che vuole con quelle regole lì, e dopo entra nel mercato europeo e fa quello che vuole. Allora, io capisco anche che in un sistema globalizzato, lavorando con fattori di scala, si permette di abbattere i prezzi, però veramente, cioè, siamo in un'epoca in cui è evidente, dal mio punto di vista assolutamente personale, il fallimento di un certo tipo di globalizzazione, non in senso assoluto. E quindi ancora una volta mi trovo a dire che l'Unione Europea, dal mio punto di vista, arriva in ritardo, non è riuscita a tutelare quella che era una tradizione, una storia, una cultura europea, anche dal punto di vista alimentare. Quindi ben venga questa mozione, ringrazio l'assessore, con rammarico, visto che avevo affrontato con una situazione questo argomento ancora 20 anni fa. Grazie.
A lei, consigliere, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Penso che è una serata molto comoda per i nostri scrutatori questa sera, quasi la scala, ma non la conteggio. Allora, voti favorevoli? 28, controprova, astenuti, nessuno, contrari, nessuno, ordine del giorno approvato. Mio malgrado, sono le 23.06, chiudiamo i lavori, anche se, appunto, mio malgrado, le mozioni giacciono e non vengono evase. Buonanotte e al prossimo.